Iniziamo con l'ordine del giorno sulle delibere da approvare. La prima è la sostituzione del rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla consulta della famiglia. Se non ci sono obiezioni, direi di votarla per alzato di mano e chiederei al rappresentante della minoranza di indicare il nome. Però do prima la parola all'assessore Fossano. Prego.
Sì, allora il regolamento per il funzionamento della consulta della famiglia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale prevede che a far parte dell'assemblea della consulta vengano designati due consiglieri comunali di cui uno della maggioranza e uno della minoranza. Pertanto, non sto a leggere tutto, con deliberazione del Consiglio Comunale venivano nominati i rappresentanti, Lo Preiato e Tommaso Gioffreda, che adesso diciamo deve essere ovviamente sostituito. Pertanto, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolazione alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile e alla conformità legale, si propone al Consiglio Comunale di deliberare.
Il rappresentante della minoranza vuole indicare il nome prescelto?
Propongo il consigliere Rubiolo.
Allora, votiamo su questa proposta. Il segretario dovrà fare la doppia votazione perché diventa immediatamente eseguibile. Prego.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole, però non ci riesco.
Rimmici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Racca.
Favorevole, favorevole.
Rubiolo.
Potrei astenermi, ma visto che ho accettato, favorevole, favorevole.
Bene. Proposta di deliberazione approvata.
Mi ha saltato, segretario.
Oh, scusate, anche a me è saltato.
Sono andato velocissimo, ti chiedo scusami.
È stato cordato,
scusatemi. Scusatemi. Cordasco.
Favorevole, favorevole, grazie.
L'ho pregato.
Favorevole, favorevole.
Proposta di deliberazione approvata all'unanimità.
Secondo punto di ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020. La parola all'assessore Lovera.
Grazie. L'anno 2020 è stato caratterizzato da pandemia Covid-19. Lo stato di emergenza nazionale è stato inizialmente dichiarato per 6 mesi, successivamente più volte prorogato ed è tuttora vigente. Questa situazione ha generato nel Paese una pesante crisi economica che a livello di ente locale ha richiesto l'ampliamento degli interventi e dei controlli sul permanere degli equilibri di bilancio. Inizialmente si è cercato di rinvenire ogni risparmio possibile di spesa e vincolato parte dell'avanzo libero per la copertura delle minori entrate. A tale scopo, in data 29 aprile 2020, inviai a tutti i responsabili del settore l'indicazione di, virgolette, mettere in atto di concerto con l'assessore di competenza, una gestione caratterizzata dalla massima prudenza. Successivamente si è potuto utilizzare l'apposito fondo per le funzioni fondamentali, il cosiddetto fondone, erogato dallo Stato in tranche e numerosi altri trasferimenti atti a coprire le minori entrate e attributi esentati a causa delle chiusure imposte dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il problema maggiore che si riscontra tuttora è la difficoltà al corretto utilizzo di tali trasferimenti a causa del susseguirsi di numerose norme di difficile comprensione e a volte in contrasto tra di loro. Le problematiche non hanno però fermato il costante e continuo lavoro di monitoraggio della situazione economica del Comune, che è venuto incontro alle esigenze della popolazione con l'introduzione di esenzioni e agevolazioni a favore di vari cittadini, di attività economiche utilizzando sia i fondi erogati sia i fondi propri. Cito ad esempio la riduzione dell'attare primo lockdown per circa 100.000 euro all'utenza non domestica, ulteriore 40 erogazioni in occasione del secondo lockdown di un contributo pari al 20% dell'importo dell'attare a utenze non domestiche previa richiesta e partecipazione al bando, 168 rimborsi di TOSAP, 73 rimborsi TARI e 87 rimborsi addizionali IRPEF per le famiglie, con aumento della platea di aventi diritti in base all'ISEE, oltre 600 mandati di rimborso agli utenti delle società delle tre età, 114 mandati per la restituzione della mensa scolastica, il finanziamento con fondi propri per oltre 100.000 euro dei maggiori costi della mensa scolastica, proroga delle scadenze, in particolare IMU e TARI, con un forte impatto sui flussi di cassa, l'acquisto e distribuzione porta a porta gratuita delle mascherine, la distribuzione in tempi rapidi e efficienti di buoni spesa. A tale proposito ringrazio tutti i membri della Commissione che ha presieduto a tale distribuzione per l'eccellente lavoro effettuato. Ricordo anche l'organizzazione e l'utilizzo diffuso e soprattutto efficiente del lavoro da remoto, il cosiddetto smart working, che ha permesso l'erogazione dei servizi comunali. Tutti i servizi sociali sono stati potenziati ed adeguatamente finanziati. Nonostante l'invitazione alla presenza di ufficio personale, si è erogato all'utenza un servizio di ottima qualità. Ricordo il forte impegno dei lavori pubblici, che nonostante le difficoltà oggettive del lockdown, hanno proseguito l'attività di verifica della sicurezza degli uffici pubblici, progettato e affidato lavori di importanti adeguamento ed abbattimento di barriere architettoniche, oltre ai lavori di mobilità sostenibile e asfaltatura che verranno effettuati nei prossimi mesi. Cito l'ufficio urbanistica, che ha saputo far fronte a un picco di lavoro a seguito dei vari bonus e superbonus, lo Stato civile e l'ufficio anagrafe, che hanno garantito il servizio pur con una limitazione di attività in presenza. E per ultimo, e non ultimi, tutti gli altri uffici che si sono adeguati prontamente ed efficientemente all'attività di smart working, garantendo il corretto funzionamento del comune. Questo, a mio parere, è in sintesi il vero bilancio consuntivo del 2020. Infatti, come ho già avuto occasione di dichiarare in precedenti consigli comunali, il bilancio 2020 è un bilancio atipico, soggetto a regole, spero, irripetibili, che si sono evolute e modificate nel corso dell'esercizio e pertanto, pur dovendo garantire in ogni caso il rispetto delle regole del pareggio e degli equilibri di bilancio, in questa sede ritengo poco significativo effettuare un'analisi puntuale dei numeri, in quanto non è possibile alcun confronto con esercizi precedenti. Inoltre, mantenendo in capo agli enti locali l'obbligo di deliberare entro il 30 aprile dell'anno successivo, cioè entro dopodomani, il rendiconto della gestione, e prevedendo il rendiconto 2020 un nuovo allegato A2 che contiene la quota di fondo per la protezione fondamentale dell'anno 2020 non utilizzato, il modello da utilizzare per tale allegato e le istruzioni per compilarlo non risultavano disponibili al momento dell'approvazione da parte della giunta comunale, in quanto al tempo ancora in via di definizione da parte della conferenza Stato-Città. Considerato che la scadenza del 30 maggio relativa all'invio del suddetto modello è totalmente disallineata con la scadenza del 30 aprile dell'approvazione del rendiconto e con tutti i tempi di approvazione dello stesso con i vari allegati, questo nuovo allegato potrà subire ancora variazioni in seguito alla definizione della certificazione e porterà a un'altra probabile nuova approvazione. Questo disallineamento di scadenze è stato evidenziato anche nella relazione di approvazione del rendiconto da parte dell'organo di revisione, che a tale proposito scrive testualmente, virgolette, tenuto conto di tutto quanto esposto nella loro relazione ovviamente, rilevato e proposto si attesta la corrispondente rendiconto al risultante gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, raccomandando, nel caso sia necessaria modifica o seguente certificazione del cosiddetto fondone, i cui termini sono tuttora pendenti, di provvedere alle modifiche necessarie per supportare l'approvazione dell'organo consigliare. Inoltre, lo stesso Ministero, il MEF, da noi interpellato, il 23 aprile, quindi pochissimi giorni fa, ha risposto che è prevista la possibilità di riapprovazione dei prospetti legati al bilancio, che possono pertanto essere rettificati dopo il 20 di, il 30 di maggio, quando si andranno. Se alla luce di tutto questo, poi adesso entrerò nel merito di qualche numero, non mi soffermerò assolutamente negli anni precedenti, nelle varie tabelle, con i vari parametri, i vari indici, confrontando il esercizio precedente, in quanto non hanno alcun riscontro, nessun modo di essere confrontate alla luce degli avvenimenti dell'anno 2020, alla riduzione drastica delle entrate del comune per entrate proprie sovvenzionate da ristori, quindi da altre voci di capitoli, dall'aumento delle spese che non erano previste, dall'annullamento, anzi, della forte riduzione dei servizi di domanda individuale, e quindi tutti i numeri che abitualmente usavo per tediare in questa riunione di confronto e quant'altro, ho deciso di non presentarli, lasciando a voi, se lo ritenete giusto, andarle a leggere, sapendo che sono totalmente diverse da quelli che ci eravamo aspettati. Passo comunque ora ad una veloce disamina del rendiconto della gestione per esercizio finanziario 2020, che, come appena detto, ha ricevuto un giudizio positivo da parte dell'organo di controllo. Semplificando al massimo, ci troviamo di fronte al bilancio previsionale aggiornato da tutte le variazioni di bilancio approvate durante l'anno al Consiglio Comunale ed arricchito dai vari accantonamenti di fine anno. Il rendiconto, come al solito, è composto dal conto di bilancio, bilancio finanziario, da un conto economico e da un conto del patrimonio. Come sapete, il Comune è tenuto anche a redare un bilancio civilistico che poi in effetti non ha nessun valore legale, ma è poco più che esercizio contabile. Il rendiconto che vi è stato fornito è corredato da una trentina circa di legati obbligatori, per un totale, comprare la relazione di revisori, circa 500 pagine. Come relazionato, la situazione di crisi economica e finanziaria senza precedenti nella storia della Repubblica si è manifestata nel 2020, che si è manifestata nel 2020, ha creato criticità al bilancio sia sul lato delle entrate sia per quanto riguarda le spese, e pertanto è stato necessario intervenire per fronteggiare l'emergenza sia dal punto di vista operativo che sostegno delle famiglie, delle attività economiche e del tessuto sociale. Si è ritenuto inderogabile procedere nel corso dell'anno a tempestive verifiche degli equilibri finanziari, anche al fine di continuare a garantire conseguenti obiettivi di finanza pubblica e nel contempo finanziare interventi straordinari, alcuni già citati, per fronteggiare l'emergenza. Ed è uno dei motivi delle tante variazioni di bilancio prodotte nel corso dell'anno e dei conseguenti numerosi consigli comunali in cui si è stati chiamati ad approvare queste variazioni di urgenza. Il comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 2020, eccetera, ha concesso, limitatamente all'esercizio 2020, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza. Quindi, un'altra motivazione per cui il bilancio non è paragonabile, perché, come sapete, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato solo in tempi normali per il ritenimento dei diritti fuori bilancio e per le spese di in conto capitale. Quest'anno è stato possibile utilizzarlo anche una tanto per il finanziamento delle spese correnti, purché riconducibili all'emergenza Covid. Successivamente a questo decreto legge del 17 marzo 2020, quindi in piena pandemia, quando già noi abbiamo iniziato a usare l'avanzo di esercizio, a tagliare le spese, a fare solo le cose indispensabili, e se vi ricordate anche a vincolare circa 1.200.000 del fondo, scusate, l'avanzo amministrazione per le spese di emergenza. Quindi successivamente, in data 19 maggio 2020, il decreto legge numero 34 ha istituito il cosiddetto fondone, che ci è stato erogato in due tranche, in due rate, nel 2020, con un totale di 1.231.326 euro, e a dicembre per un residuo, diciamo pure inaspettato, di 42.107 euro, per un totale di 1.273.000 euro. Quindi entrate extra rispetto alla previsione del bilancio previsionale. Ci sono stati riconosciuti anche ulteriori ristori, faccio un elenco veloce dei principali, 18 arrotondo le migliaia di euro, 18.000 euro per le minori entrate IMU nel settore turistico, 85.000 euro relativamente alla TOSA per l'agevolazione decisa dallo Stato, non per quel che noi abbiamo ancora fatto in più, e 15.000 euro per la cancellazione della seconda rata IMU per alcuni per immobili riferiti ad alcuni specifici codici Ateco. Il governo ha inoltre messo a disposizione ulteriori 303.000 euro per interventi straordinari, spese di sanificazione e disinfestazione, straordinaria polizia locale, 56.000 euro per le politiche della famiglia e finanziamento dei centri estivi e soprattutto i 222.000 euro per i buoni spesa che ho citato prima, sono distribuiti molto velocemente, in modo molto efficace, grazie anche a questa commissione, in cui è presente rappresentanti anche della maggioranza e della minoranza, che ha lavorato molto bene. La cosa fondamentale che voglio citare è che la gestione evidenzia, pur in queste grosse difficoltà del 2020, come siete tutti, inutile che la ripeta, e che purtroppo si stanno ancora prorogando in questi mesi del 2021, ancorché attenuate, ha rispettato tutti gli equilibri di bilancio, con un risultato finanziario per 6.600.000 euro. Ricordo che il risultato finanziario non è un utile, e la somma dei soldi che sono in cassa durante l'anno, tutti i soldi spesi, i soldi incassati, e un residuo di cassa, diciamo, a fine anno. Non sono stati rilevati i debiti fuori bilancio, questo è importante aggiungerlo, e anche il bilancio civilistico evidenzia un risultato positivo di 438.000 euro e un patrimonio netto di 32.976. Ripeto, secondo me il bilancio 2020 non deve essere valutato sui numeri, perché i numeri quest'anno falsano veramente la realtà. Deve essere valutato sul fatto che sia rispettato, ed è il motivo per cui il revisionato dovrà ricorrere, i vincoli obbligatori su cui non c'è stata alcuna deroga, che viene portata all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30 aprile senza alcun ritardo, che sono stati investiti molti soldi nel posticipare le scadenze, sul sociale in modo particolare, nel ristori alle categorie che sono state più colpite dall'emergenza, quindi svalutari, sto parlando di addizionali IRPEF, abbiamo ampliato un accordo sindacale, la platea delle famiglie con l'ISEE basso, aumentando anche il livello dell'ISEE, che hanno avuto un rimborso della TARI e dell'addizionale IRPEF pagata. Non abbiamo lasciato nessuno soli. Vi ho trovato anche, e questo ringrazio l'assessore Fossato per la sua serietà, la possibilità di impegnare dei soldi nella famosa casa iniziativa di via Torino, in cui a breve si verranno ospitate delle persone in modo temporaneo, senza caso. Come il bilancio vero 2020 è questo. I numeri lasciano il tempo che trova, e lasciano il tempo che trova che trovano, perché non sono assolutamente paragonabili, e spero sia un caso veramente unico, anche nel 2021 lo sarà parzialmente, ripeterà questa storia. Stiamo aspettando di completare questo nuovo modulo della 2, perché è vero che noi abbiamo speso i soldi per l'emergenza Covid, alcuni no, perché alcuni sono arrivati in ritardo, 12.000 sono stati quest'anno, quindi qualcosa non è rimasto, cioè non è ancora rimasto a spendere, però in base alle istruzioni e considerazioni di questo modulo, i risultati possono essere diversi da quelli che abbiamo visto noi col buon senso per fare questo bilancio. Non è che i soldi sono spariti o cambiati, semplicemente potranno essere consuntivati e attingere al fondone, o non essere consuntivati e essere finanziati con soldi propri, e quello che eventualmente non sarà stato utilizzato, o almeno non risulterà utilizzato in base a questo schema dal fondone, viene utilizzato. C'è la possibilità di utilizzare nel 2021 sempre in ambito Covid, quindi assistenza alle persone più bisognose, eventualmente agevolazione di TOSA, di canone di occupazione sullo pubblico per attività produttive, penso ai ristoranti, penso ai bar, penso ai pizzerie che sono in grossa crisi, per le persone più disagiate, per ampliare ancora di più la platea a cui rimborsare tali addizionali nel 2021. Queste proposte non sono in grado, non le ho ancora presentate in giunta e non sono neanche in grado di presentarle qui al Consiglio Comunale, perché fino al 30 giugno i DEOR sono esentati dalle quattro nel suolo pubblico. Stiamo aspettando la normativa, parrebbe che siano esentati fino a fine anno, ma al momento non è certo. Se così fosse, penserà lo Stato con fondi di ristoro a ristorare i comuni. Se così non fosse, stiamo ragionando quanti soldi possiamo mettere a disposizione per finanziare queste agevolazioni. Ma sarebbe assurdo impegnare dei fondi che poi invece fossero a carico dello Stato o viceversa. Lo stesso dicasi per la TARI, ci sono ancora diversi punti in sospeso sui capannoni industriali utilizzati per la produzione, sui capannoni artigianali utilizzati per la produzione, su alcuni rifiuti delle attività diciamo agricole, ci saranno soggette o no a TARI. E anche in questo caso qui si tratta tutto tra fine maggio e fine giugno, in modo da capire esattamente, stiamo aspettando come tutti gli chiarimenti dello Stato, cosa verrà messo in bolletta, chi e quanto dovrà pagare, in modo da poter stanziare fondi, quanti ne avremo, il più possibile, per ristorare le categorie danneggiate e aiutare le famiglie in difficoltà. Quindi c'è un impegno morale a supportare tutti, ma che non si concretizzerà in variazioni di bilancio per un paio di mesi, proprio a causa della normativa che non è chiara e soprattutto non è ancora totalmente stata pubblicata. Questo diciamo è tutto. Io mi fermo qui perché altrimenti mi smentisco, comincio a parlare di tabelle e voglio sinceramente dirlo. Grazie.
Sono richieste di intervento? Non vedo richieste di intervento, quindi metto in votazione la delibera. Prego, segretario comunale.
Immediata eseguibilità.
Sì, immediata eseguibilità.
Sì. Anche qui la doppia, sono tutte in doppia votazione questa sera. Prego.
Ambrogio.
Io in realtà intervenire. Ho scritto ma non ho fatto.
Ma chiedi la parola allora, scusa.
Infatti.
Ma l'accordo, scusate. Posso intervenire? L'accordo era quello che noi scrivevamo sulla chat indirizzata al Presidente del
Consiglio.
Questa è una regola che abbiamo adottato da quando facciamo i consigli.
Però io l'ultima richiesta di intervento è proprio quella di Rubiolo, che richiede la parola alle 20:55, che è arrivata solo adesso però.
No, la parola la richiede...
Va bene,
non
va bene. Allora,
no,
comunque
arriva. Tecnologico.
Arriva, probabilmente arriva con qualche secondo di ritardo. Prego, consigliere Portera. Prego, consigliere Portera.
Per lo meno per la dichiarazione di voto, che è contrario. Voto contrario, anche se bisogna fare ovviamente alcune considerazioni, perché è stato un anno effettivamente particolare, sicuramente ci sono state grosse difficoltà amministrative, ci sono state grossissime difficoltà tecniche che l'assessore ha spiegato con dovizia, in particolare anche in commissione e pure adesso, però il giudizio che dobbiamo dare noi è evidentemente un giudizio politico. E il giudizio politico ovviamente con tutte le cose che abbiamo contestato l'anno scorso non può essere positivo, nel senso che la nostra amministrazione sarebbe stata completamente diversa, ci sono state contestazioni vibranti su certe scelte amministrative, sulle tasse anche troppo alte, pur se devo dire che nel periodo della pandemia c'è stata molta attenzione nel rinvio dei tributi, nelle esenzioni, in una certa tolleranza, nelle estensioni, appunto quella dei DEOR per esempio, però ci sono state contestazioni forti per, non so, abbiamo visto il discorso dei parcheggi blu, abbiamo visto le questioni degli appalti, certi appalti delle pulizie. anche altre questioni su cui ci sono state molte. Certo, è stato anche l'anno in cui si è fatto l'intervento straordinario più significativo per l'amministrazione, quindi un minimo più di indulgenza ci va da parte nostra, visto che è andata giù la tettoia di Piazza Cavour. Dall'altro lato comunque va riconosciuto che, l'abbiamo detto già in altre occasioni, c'è stata una particolare attenzione apprezzabile proprio nella gestione della pandemia, con grande ascolto anche da parte del sindaco, che onestamente non avevo visto prima, nel corso del 2020, anche nell'ascolto, dicevo, dei suoi consiglieri, penso non solo di minoranza, anche di maggioranza, ma comunque noi abbiamo avuto, diciamo così, delle relazioni maggiori. Quindi non tutto è da buttare, assolutamente, però ovviamente dal punto di vista politico il nostro voto è contrario. Grazie.
La parola al consigliere Pier Giorgio Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. Siamo a parlare ovviamente di bilancio. Io dico che in un anno, quest'ultimo anno che abbiamo appena passato, sicuramente, l'ha detto anche l'assessore, speriamo che non accada, diciamo, così sovente nel proseguio del tempo. Io mi limito a fare alcune considerazioni legate soprattutto ai numeri. I numeri ci dicono che nonostante tutte le problematiche così ben sottolineate nel corso della relazione tecnica dell'assessore, ci sono comunque stati, anche per il nostro comune, degli interventi da parte dello Stato, in prima battuta diciamo con un tipo di governo, in seconda battuta con un altro tipo di governo. Oggi il governo del paese è decisamente più allargato e quindi sono molte le formazioni politiche coinvolte nella gestione. Abbiamo ricevuto come comune, direi, una dotazione importante di fondi che sono stati in alcuni casi spesi molto bene, in altri, come sempre accade, diciamo che potevano essere fatte delle scelte migliori. Alla fine però ci troviamo con un bilancio semmai più ricco rispetto all'anno scorso, e lo vediamo anche solo dal saldo di cassa, che cresce di oltre 3 milioni di euro. Lo vediamo anche dal risultato di amministrazione, che, come ben ha detto l'assessore, non è l'utile, diciamo, il risultato di amministrazione del 31 dicembre. Ma c'è una componente su cui, oramai per la quarta annualità consecutiva, il sottoscritto deve esprimere una sottolineatura. Noi comunque abbiamo un avanzo di bilancio libero di circa 3 milioni e 600 mila euro che continuiamo di anno in anno ad implementare, ma che rimane, secondo il mio modesto parere, il cassetto dei desiderata. Desiderata di cui la città di Savigliano avrebbe una necessità vitale, cui i cittadini di Savigliano di quando in quando, attraverso gli organi di informazione piuttosto che attraverso, diciamo, i sistemi tecnologici che oggi occupano tempo e spazio a tutti noi, sottolineano a questa amministrazione. Sicuramente, e lo abbiamo anche visto, diciamo, negli ultimi consigli, manca una visione politica, manca probabilmente una progettualità più attenta, e non mi stupisco che, diciamo, sul finire del mandato di questa amministrazione vengano utilizzati 20.000 euro per fare un'indagine su come le forze politiche, consiglieri, le associazioni di categoria, le associazioni sindacali, i cittadini comuni vedono o intendono o pensano di poter realizzare, quali possono essere le utilità, quali possono essere i vantaggi, gli svantaggi, che cosa si può prospettare nel futuro della città. Mi sembra che questa indagine negli anni, anche se non fatta in maniera ufficiale, sia stata più volte sollecitata dalle forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale, dai consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, dai cittadini stessi, dalle associazioni di categoria. Molti si sono espressi dalle consulte che raccolgono buona parte delle associazioni di coloro che sono impegnati all'interno del territorio savignanese. Molti hanno suggerito alle amministrazioni, anche quelle precedenti bisogna riconoscere, ma soprattutto a quella attuale, quali sarebbero probabilmente le priorità, diciamo, da progettare e da portare avanti. Lasciamo, diciamo, o cerchiamo di chiudere questi 12 mesi così difficili. Ritengo che alcuni interventi nel sociale siano stati fondamentali e importanti, ben coordinati dall'assessorato che si occupa di queste sensibilità. Ritengo che in altri ruoli e in altri assessorati questa amministrazione abbia per buona parte vivacchiato, passatemi il termine, non è offensivo, ma abbia continuato a fare la normale amministrazione, cercando di mantenere, come dice l'assessore, i conti in regola, e di questo gli rendo merito, ma una città come Savigliano, che ho detto prima, non è così piccola e non è così grande, ma che comunque dovrebbe cercare di ergersi un po' a capofila al territorio della pianura, secondo me deve darsi degli obiettivi più ambiziosi. Abbiamo tante situazioni da risolvere nel concentrico. Sicuramente Savigliano è una città che ha, diciamo, delle prerogative importanti, ma anche tante lacune. Ci sono sicuramente dei meriti, ma ci sono anche tanti demeriti. Tante cose che sono lasciate e che sono state lasciate nel dimenticatoio, nel tempo. Prima o poi, probabilmente le generazioni che oggi frequentano le nostre scuole primarie rinfacceranno a queste amministrazioni, e cioè di non avere svolto il compito che avevano comunque illustrato durante le campagne elettorali. Io mi sono riletto i programmi del sindaco attuale e dei sindaci che lo hanno preceduto, poche cose sono state effettivamente realizzate. Se non sbaglio, una l'ha ricordata il consigliere Portera, ma non vorrei che per questa amministrazione rimanesse l'unica cosa fatta. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Bressi. Prego. Non si sente. Consigliera Bressi, non si sente. Bene, allora la recuperiamo dopo, se riesce a risolvere il problema. Do la parola al consigliere Delio.
Bene, grazie Presidente. Io mi riallaccio sia a cosa ha detto il consigliere Portera che a quello che ha detto il consigliere Rubiolo. Intanto ringrazio il consigliere Lovera che è sempre molto preciso e che devo dire ci ha sempre parlato dei conti in maniera chiara e precisa, quindi non è, il mio voto non sarà favorevole, anzi sarà contrario, non contro l'assessore ma contro l'idea di questa amministrazione, sia per gli errori fatti e che ha già, di cui ha già parlato il consigliere Portera, a partire dai parcheggi blu e ad altre soluzioni che hanno poco a che fare con quello che è l'idea che abbiamo, almeno che il mio gruppo e io personalmente ho della città, sia perché non sono progetti futuri, ma futuri in, voglio dire non per domani, per dopodomani, continuo a dirlo tutte le volte e io non vedo progetti che vadano oltre i 2-3 anni, mentre la città va avanti e quindi 5-10 anni di progetti non esistono. Il fatto che ci siano questi grossi avanzi, così come ha detto il consigliere Rubiolo, non vuol dire che si sia lavorato bene, ma qualche intervento in più sulla città, soprattutto da parte e per i giovani, sono cose su cui io insisto tantissimo e ne sono state fatte poche. Continuo a dire che l'idea della città, dell'amministrazione, quindi del centro-sinistra, costa molto con quella che è invece l'idea mia e della città, del gruppo che rappresento. Per questo il mio voto non sarà favorevole, anzi sarà contrario, ma ringrazio ancora l'assessore Lovera per la precisione con cui ha sempre svolto il suo lavoro. Grazie.
Proviamo a recuperare la consigliera Bressi. Adesso sì, prego.
Grazie. Ho provato a uscire e sono rientrata. Allora, il resoconto che si è presentato Michele Lovera fotografa a livello contabile quello che è stato fatto dall'amministrazione nel 2020 ovviamente, ma in realtà non ci dice solo contabilmente, come avete detto prima, tecnicamente quanto è stato facile, ma quanto è stato fatto, ma ci dice anche quanto sia stato difficile mantenere gli equilibri contabili in un periodo eccezionale rispetto alle risorse che noi avevamo a disposizione, alle difficoltà di affrontare l'emergenza pandemica, uno scenario direi del tutto nuovo, no? Che ha richiesto scelte rapide, scelte conseguenti alle nostre esigenze e che si sono, alle esigenze che si sono venute a creare nella città. Intanto bisogna sottolineare che è una cosa super importante, che questo è l'atto stasera più importante di cui stiamo discutendo, perché su questo si basa tutta l'amministrazione comunale e su questo abbiamo un parere dei revisori dei conti favorevole, non ci sono debiti fuori bilancio, gli equilibri di bilancio sono stati rispettati ed abbiamo un avanzo attivo soprattutto per alcuni trasferimenti dello Stato che potremo spendere nel 2021 e sono vincolati proprio a scopo Covid. È un resoconto quello di quest'anno che non possiamo confrontare nei numeri con quello precedente, vista l'eccezionalità appunto della difficile situazione sanitaria che attanaglia il Paese e delle risposte eccezionali da dare. Ma possiamo dire che il nostro comune ha mantenuto questa favorevole situazione contabile pur nelle difficoltà contingenti della pandemia, tenendo un buon standard dei propri servizi comunali per i cittadini e affrontando l'emergenza. Se guardate innanzitutto il sociale, questa è una scelta politica di questa amministrazione, alle difficoltà che la pandemia ha provocato, al disagio che i nostri cittadini hanno subito, ai bambini, ai giovani, ai ragazzi che scontano scelte necessarie ma veramente molto pesanti per la loro vita. E infatti si sono anche programmati e portati avanti interventi per la città, oltre al sociale, per rendere meno difficile il periodo e nella cura del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture. Innanzitutto si è voluto dare attenzione ai giovani, potenziando le attività educative, quei progetti che si riferiscono all'educativa di strada. Sono ben 7 le progettazioni attivate nel 2020 con 1800 contatti raggiunti di giovani tra gli 11 e i 25 anni, ed è stato importante in questo periodo arrivare ai giovani, perché i giovani sono una categoria veramente colpita da questa pandemia, non magari per il problema sanitario in prima persona, ma per il problema sociale che stanno vivendo. Si è mantenuto attivo il tavolo delle politiche giovanili, che lavora per progetti condivisi tra i giovani della nostra città, in collaborazione con tutti i servizi LASL, il Consorzio, l'Informa Giovani, l'Oasi Giovani e l'Educativa di Strada. Si è guardato alle famiglie, reinventando la tradizionale attività del centro famiglie, che era di presenza, che era di contatto, ma proprio per avere una distanza magari fisica, perché l'emergenza lo richiede, ma non una distanza sociale. E infatti una novità di quest'anno è quella che si è creato il Parco della Lentezza, che è un luogo di scoperta e di apprendimento che coinvolge genitori e bambini, educatori e adolescenti. E l'obiettivo futuro per il prossimo futuro è quello che ne usufruisca tutta la cittadinanza, ma anche le scuole. Si sono portati avanti progetti come gli orti sociali, l'ospitalità dei migranti, l'osservatorio permanente per le barriere architettoniche, di cui stasera parleremo e approveremo, spero, mi auguro, il regolamento, la convenzione con l'Università di Savigliano per il potenziamento delle competenze scolastiche e per recuperare difficoltà maggiori avuti proprio nel periodo Covid. Tanto lavoro che magari non si vede, ma di cui sicuramente i nostri cittadini hanno potuto apprezzare proprio nei particolari, perché gli è arrivato personalmente. E ancora con la collaborazione di Oasi Giovani, con altre associazioni, si è rafforzata l'estate ragazzi per dare la possibilità a tanti di frequentarla, con un'attenzione particolare a quelle che sono le difficoltà economiche e le norme di distanziamento e di sicurezza sanitaria. Avrete anche visto voi i ragazzi nel parco, ecco, quest'estate, magari per poter superare in parte le problematiche a cui erano chiamati. Una grande attenzione è stata data alle famiglie e ai giovani, quindi con un grande lavoro di collaborazione tra gli assessori, i consiglieri, gli enti, le associazioni. Un lavoro di squadra e un lavoro in rete, non scontato in un periodo come questo, ma che è stato molto utile alla nostra comunità. Inoltre si è affrontata l'emergenza delle difficoltà economiche delle famiglie impiegando i fondi dello Stato, con la distribuzione veloce e puntuale di buoni di solidarietà alimentari. Anche in questo caso la buona collaborazione tra assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza e con le associazioni di volontariato sul territorio è stata preziosa. Associazioni che si sono tenute costantemente in contatto in questo periodo, perché hanno dovuto affrontare emergenze particolari come la casa, il lavoro, il disagio sociale, la perdita di lavoro. Hanno avuto veramente molto da fare con molte donne che sono state qualcuna vittima ad esempio di violenza rispetto al passato. Si è stati attenti a questo periodo e in questo periodo lo richiedeva particolarmente al settore della scuola, un settore importante per una città come la nostra, che vede coinvolti famiglie e ragazzi alle prese con la scuola a distanza e lo smart working dei genitori. Innanzitutto si è mantenuta la mensa per tutti, pur con un costo maggiore per il comune, date le regole particolari da seguire che hanno voluto dire una diversa organizzazione e impegno di protezione e di sanificazione. Sono state mantenute alcune assistenze all'autonomia a partire da maggio per poter aiutare le famiglie proprio in un momento particolare di disagio, e questa è stata una sensibilità in più che si è avuta per queste famiglie e che la scuola a distanza ha creato. Per la ripresa della scuola si sono stanziati 90.000 euro perché c'erano delle esigenze particolari che sono state sottolineate dai dirigenti. Ricordo anche, tra l'altro, lo sportello per il disagio psicologico, che ha visto il coinvolgimento di molte psicologhe sul nostro territorio con un impegno di volontariato e di collaborazione gratuita veramente ammirevole. Ma non si sono dimenticati neppure i settori come quello della cultura, dove, nel limite della norma, si è organizzata una stagione teatrale estiva, proprio perché, come dicevo già prima, si è cercato di attutire in qualche modo quello che era appunto la mancanza di spettacoli, di manifestazioni, così come eravamo abituati. Si è cercato anche di restare vicino agli iscritti dell'Uni 3, che si sentono particolarmente orfani di questo servizio. Sono persone che tutti i giorni frequentavano i corsi e che oggi, non potendolo più fare, si sentono un po' perdute da questo punto di vista. Ma attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube qualcosa si è riuscito a fare. Sempre attraverso questi canali e con la collaborazione di PRSA Radio e degli amici della musica e dell'ospedale, si sono potute ricordare date importanti e significative per i nostri cittadini e per tutti noi, ad esempio col concerto di Capodanno, ad esempio uno spettacolo per l'8 marzo, con una buona risposta di ascolti, di partecipazione e molte manifestazioni di interesse e di apprezzamento. Il Covid purtroppo ha impattato significativamente sulle società sportive e quindi si è deciso di venire loro incontro con due azioni. La prima, che è la gratuità delle palestre e gli spazi comunali per chi ha organizzato centri estivi da giugno a settembre, e la seconda è il bando Allegniamoci a Crescere, con cui si sono esentate le società sportive che ne hanno fatto richiesta dal pagamento delle tariffe legate all'Under 16 nel periodo settembre-dicembre, restituendo quindi al territorio sotto questo punto di vista circa 4.500 euro. Una parte dei soldi avanzati dai capitoli sport sono poi stati impiegati in uno studio di fattibilità del centro sportivo in via Becco Dagna. Si sono favorite in parte le attività commerciali con esenzione della Tari e la tassa sul suolo pubblico, ad esempio. Ma oltre a tutto ciò la città non si è potuta fermare, neppure per ciò che concerne la parte strutturale e la cura del patrimonio comunale. Non potevamo lasciare così che questa parte fosse dimenticata. E quindi, oltre alla normale attività di manutenzione e di salvaguardia, ovviamente, si è investito per portare avanti studi e verifiche sulla sicurezza per il palazzo comunale, la biblioteca, la piscina comunale, sui solai scolastici per le norme di antisfondellamento, oltre ai lavori di messa in sicurezza nella scuola elementare di Revalvigi. E si sono fatti investimenti significativi nel ripristino del sentiero Tortone, che già prima veniva ricordato, nell'abbattimento delle barriere architettoniche della scuola di Levalvigi, nella riqualificazione di alcune vie cittadine, con la programmazione di interventi per lavori di mobilità sostenibile in più quartieri. Acquistato e installato giochi inclusivi, la demolizione dell'ala di Piazza Cavour, la casa del progetto di via Torino 258. Solo per citare alcuni dei progetti e dei lavori portati avanti o che sono ancora in corso. Ovviamente, senza dimenticare il grande sforzo che si è fatto nella sanificazione di tutti i locali pubblici, compreso il palazzo comunale e gli uffici aperti al pubblico. Ho voluto citare alcuni degli interventi significativi che i numeri ci rimandano, ma che non saltano così all'occhio, ma che sono particolarmente apprezzabili in questo periodo di emergenza sanitaria, che ci lascerà davvero tanti problemi e tanto da ricostruire. Quanto fatto in quest'anno, oltre all'emergenza, ha cercato di mantenere un livello accettabile di condizioni di vita alla città e ai cittadini da tutti i punti di vista, pur nell'estrema difficoltà. Si è riusciti, si poteva fare di più o meglio, diciamo che ognuno ha i suoi punti di vista, le sue sensibilità e a volte le risposte alle difficoltà possono essere diverse, ma sicuramente possiamo riconoscere il grande impegno messo in campo. Proprio per questo il voto del nostro gruppo consigliare, il gruppo del PD, sarà a favore. È importante sottolineare anche le tante collaborazioni. Sicuramente non tutte, non le ho potute citare tutte e me ne scuso, perché secondo noi questo modo di operare a contatto con le forze presenti in città nei vari settori, crediamo sia il modo giusto di lavorare, fare rete, ascoltare, coinvolgere, perché solo un forte spirito di solidarietà e di collaborazione può portarci fuori da un periodo così buio e così profondamente pesante per tutti noi. Perciò voglio ringraziare a nome del mio gruppo tutti i dipendenti comunali che si sono impegnati tantissimo in quest'anno con anche il lavoro a casa, con i turni che hanno fatto, con le condizioni spesso difficili perché il contatto con i cittadini comunque era magari pericoloso sotto certi aspetti, magari qualche volta c'erano anche dei problemi così da affrontare particolarmente gravi, ma i dipendenti non si sono tirati indietro. Ringrazio le associazioni sociali e sportive di volontariato, le categorie economiche e più indistintamente tutti quanti si sono spesi in questo periodo a vario titolo per il bene comune. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Celli, può intervenire, prego.
Grazie Presidente, per esprimere il mio voto contrario dal punto di vista politico, non sicuramente dal punto di vista tecnico, perché credo che comunque l'assessore e gli uffici abbiano fatto un gran lavoro, soprattutto in questo periodo di Covid in cui è cambiato tutto, infatti è vero che i numeri non si possono confrontare assolutamente, ed è anche vero che le normative cambiano tutti i momenti e questo crea difficoltà. Però dal punto di vista politico le scelte che avremmo fatto noi sono sicuramente diverse e questo lo si vedeva già anche in campagna elettorale, per carità. E i colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato ad esempio i 20.000 euro spesi per progettare la città del futuro, hanno parlato anche dei parcheggi, tanto per citare due argomenti ai quali mi sono interessato in questi pochi mesi in cui sono entrato in consiglio. Quindi confermo il mio voto contrario a questa delibera.
Ha chiesto la parola il consigliere Racca, prego, può intervenire.
Grazie Presidente, comprendendo la situazione eccezionale del 2020 dovuta alla pandemia e ringraziando Michele e il suo ufficio per la mole di dati che cerca sempre di spiegarci nel miglior modo possibile, però siamo chiamati a votare il rendiconto del 2020 e se questo termine indica una relazione su un'operazione svolta per incarico, devo ammettere che siamo le solite. Siamo le solite perché avendo vissuto personalmente le ultime legislature, noto un punto in comune tra tutte queste, e cioè un rilassamento nel penultimo anno per poi prepararsi a, tra virgolette, sparare le ultime cartucce in vista delle future elezioni. Non voglio ripetere le parole dei consiglieri di minoranza che mi hanno preceduto e che sottoscrivo, però non vorrei anche che il 2020 venisse ricordato solo per il Covid o per la tettoia di Piazza Cavour. Voterò contro anche perché, oltre alle sollecitazioni della minoranza che spesso non sono state ascoltate, ma quelle richieste pungolo a far di più che sono state presentate e perorate da alcuni consiglieri della maggioranza che non sono stati ascoltati.
Se non ci sono altri interventi, prego, signor Sindaco.
Ma ho seguito con grande interesse questo dibattito, l'ho trovato estremamente interessante, c'è già la campagna elettorale che si sta avvicinando, per cui abbiamo un'opposizione che sta sparando, per adesso non ancora col cannone, soltanto con il fucile, contro la maggioranza, cercando di mettere in cattiva luce tutte le cose che la maggioranza ha fatto in questi anni, non solo, ma andando indietro e sostenendo la tesi che in realtà insomma il centrosinistra, da quanto governa questa città, insomma, ha sempre riprodotto se stesso, è sempre stato negativo, eccetera, eccetera. Allora io tengo a sottolineare che dal 1995, quando il centrosinistra ha preso in mano le redini dell'amministrazione, ad oggi, questa città è stata letteralmente trasformata. Va bene? E quindi qua si potrebbe fare un lunghissimo elenco di cose, non voglio ovviamente tediarvi a fare questo elenco. Mi limito soltanto a sottolineare alcune grandi cose che abbiamo fatto, perché non è vero, Portera, lo so che hai fatto la battuta, non vorrei che il 2020 fosse l'anno solo dove è stata buttata giù la tettoia, è una battuta, per carità, ma il 2020 è l'anno in cui abbiamo rinnovato l'accordo con l'università, che vuol dire far risparmiare una montagna di soldi al comune. Il 2020 è l'anno in cui, d'accordo tutti, ci mancherebbe, non voglio mettermi una medaglia che non mi merito, ma è l'anno in cui abbiamo messo le basi per la costruzione del nuovo ospedale. E questo è una cosa molto importante, va a merito di tutti, certamente, Sottolineo, non è merito mio, ci mancherebbe altro. E tu sai, e voi tutti sapete com'è stata difficile e travagliata questa vicenda, non è ancora finita, sarà ancora difficile e travagliata, ma l'affronteremo sicuramente al meglio nell'interesse della nostra città. Siamo l'amministrazione che ha fatto la nuova fondazione Ente Manifestazioni. So che non tutti erano d'accordo su questo, sottolineo solo un fatto, che per la prima volta nella storia di questa città c'è un'amministrazione che è riuscita a mettere insieme le associazioni che rappresentano le attività produttive, quindi le associazioni contadine, commercianti e gli artigiani, per lavorare assieme per fare delle cose nell'interesse della città. Non era mai capitato prima. Poi è arrivato il Covid, ci ha bloccato, purtroppo, e quindi non abbiamo potuto dare il meglio di quello che pensavamo di poter dare. Ecco, nonostante ciò siamo riusciti a fare tutta una serie di cose, anche online, ci siamo rabattati, eccetera, eccetera. Insomma, quindi, poi per carità, che ci siano delle cose che non vanno, sicuramente, nessuno ha la presunzione di dire siamo la città perfetta, per carità. Ma anche lì, giudicare un'amministrazione perché nel giardino tale, dopo aver tagliato l'erba col trattore, non sono passati con il decespugliatore, va bene, glielo diremo, sarà un errore che non capiterà più, eccetera, cioè mi pare un po' comunque eccessivo. Io non voglio ripetere le cose che la consigliera Bressa ha elencato con grande dovizia di particolari, tutte le cose che abbiamo fatto, sono tutte piccole grandi cose che messe assieme ci dicono che vivere comunque a Savigliano è una cosa positiva, che è una città in cui si vive bene, in cui c'è un alto tenore di vita, eccetera. Ci tengo a precisare una cosa, spesse volte si dice vi siete limitati a tenere i conti in ordine, come se fosse una cosa negativa, no? Questa invece è la prima cosa positiva di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché ognuno di noi nella nostra famiglia cerca di fare cosa? Di non fare debiti, cerca di far quadrare il bilancio familiare, eccetera, eccetera. Come dice il codice civile, bisogna amministrare con il buon senso del padre di famiglia, cosa che noi ci sforziamo comunque di fare. Poi, per carità, possiamo fare anche noi degli errori, degli sbagli, ci mancherebbe altro. Non è vero che i consigli, le cose che l'opposizione ci dà non vengono ascoltati. Quelli che possono essere realizzati vengono ascoltati, altri no. Insomma, c'è una dialettica tra maggioranza e opposizione che ultimamente è stata rinvigorita e questa è una cosa estremamente positiva e non può che far del bene alla nostra città e alla nostra amministrazione. Quindi, voglio dire, per carità, poi ognuno vota a seconda coscienza, ci mancherebbe altro. Noi, da parte nostra, in questo anno che ci resta dalla fine del nostro mandato, cercheremo di fare il possibile per realizzare se non tutto, in buona parte il nostro programma per cui abbiamo chiesto il voto ai cittadini e per cui siamo stati eletti. Faremo il possibile per farlo. Speriamo di riuscirci e speriamo che i cittadini tengano conto di questa cosa e tirino poi le loro conclusioni il prossimo anno. Ecco, di sicuro a chi verrà dopo di noi lasceremo un'amministrazione con i conti in ordine e con tutta una serie di progetti realizzati e concretizzati, sperando che chi venga dopo di noi possa continuare su questa falsariga e far sì che questa città migliori sempre di più. Poi c'è ancora tanto da migliorare, ci mancherebbe. La perfezione non si raggiunge, ma cercando di raggiungerla uno si migliora, ed è questo che noi dobbiamo fare, abbiamo cercato di fare finora. Grazie.
Non ho capito se il consigliere Racca vuole reintervenire.
No, solo una cosa brevissima, visto che il sindaco ha parlato della nuova cooperazione che abbiamo visto sul tema ospedale, dove tutti i consiglieri, capigruppo hanno vestito, diciamo così, la maglia della nazionale sevillanese, ma qua stiamo votando il rendiconto del 2020, la questione ospedale è iniziata il 7 gennaio del 2021.
No, ma è nata molto prima, perché lì è quando è esplosa, ma è da tanto tempo che se ne parla. Teniamo presente che eravamo partiti, l'ospedale nuovo lo facciamo a Lagnasco, no? Pezzo di strada in avanti l'abbiamo fatto.
Ok, allora mettiamo ai voti questa delibera, doppia votazione. Prego, segretario.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole, c'era un problema del video.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario, contrario.
Giorgis.
Contrario, contrario.
Delio.
Contrario, contrario.
Occelli.
Contrario, contrario.
Racca.
Contrario, contrario.
Rubiolo.
Contrario, contrario.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
Avevo il microfono spento e non l'avete sentito. Passiamo all'oggetto successivo, che è la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, ratifica della deliberazione di giunta comunale. Prego, l'assessore Lovera.
È una variazione molto sintetica che la giunta ha approvato il 15 marzo 2021, fondamentalmente per due scopi. Uno, poter partecipare al bando regionale dei distretti del commercio, distretti diffuso e commercio, la cui scadenza del bando era il 31 marzo, era impossibile fare a meno della variazione d'urgenza in quanto il bando è uscito dopo che è stato approvato il bilancio regionale e le spiegazioni, le istruzioni di come partecipare al bando sono arrivate pochissimo prima della scadenza. Sto parlando di 6.262 euro. E una variazione di 15.000 euro in entrata e in uscita per consentire alla SL di utilizzare la crosonaira per le fatturazioni Covid. Quindi il Comune mette a disposizione la crosonaira per la SL e la SL rimborserà i canoni e le utenze. Come sapete, noi non possiamo firmare convenzioni o altro che hanno un impatto sul bilancio, ancorché impatto zero, ma che prevedono entrate e uscite di cassa, sequestrano commesse bilancio. E poi 871 euro gli sono arrivati dall'ISPIT per un rimborso per indagini statistiche che devono fare nell'anno 2021 se li diano. Quindi tre voci, 6.272 euro per la partecipazione al bando regionale sui distretti del commercio, 15.000 euro per mettere a disposizione la Cosa Nera della SL e 871 euro che sono arrivati dallo Stato con destinazione obbligatoria.
Ci sono degli interventi? Non vedo richieste. Se nessuno chiede la parola, metto in votazione la delibera. Anche qui doppia votazione. Prego, segretario.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Pressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Occelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Favorevole, favorevole.
Rubiolo.
Favorevole, favorevole.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie.
La successiva delibera, la seconda variazione al bilancio di previsione, aggiornamento del documento unico di programmazione 2021-2023. Prego, Assessore Lovera.
Questa è una variazione di consiglio, quindi una variazione standard, che ovviamente si porta dietro tutte le varie aggiornamenti di equilibri di bilancio e quant'altro. Si è costituita da una serie di voci che fondamentalmente rappresentano quattro eventi. Uno è il recepimento di un trasferimento dal Ministero di 14.187 euro per il sostegno al trasporto pubblico locale, quindi questa cosa qui in destinazione obbligatoria. Dopodiché i fondi di solidarietà comunale, rispetto a quanto inizialmente previsto dal governo, ci sono stati erogati più soldi. In particolare abbiamo utilizzato 15.000 euro dei fondi di solidarietà per la palazzina del cimitero, quella che a brevissimo entrerà in funzione, 111.000 euro sostanzialmente per finanziare una riduzione dell'IMU sugli affitti e canone concordato, che se questa variazione verrà approvata sarà oggetto della successiva delibera di Consiglio Comunale. Se vi ricordate, quando l'anno scorso è stata introdotta la nuova IMU, che incorporava l'IMU e la TASE, avevo dichiarato che noi avremmo posto l'aliquota unica dell'IMU ai 10,6 per mille, salvo poi verificare dopo un anno gli impatti e apportare gli eventuali correttivi. L'unico impatto vero che ha avuto questa aliquota unica è stato sui contratti concordati. Contratti concordati in quanto, abolendo la TASI, che già loro non pagavano, perché in teoria era in carico agli inquilini, che a loro volta non la pagavano perché era sovvenzionata dallo Stato, sono trovati a pagare più IMU degli anni precedenti. Quest'anno poniamo rimedio, ancorché andando a approvare a fine marzo questa, ovviamente se il Consiglio Comunale approverà questa delibera, avrà effetto retroattivo del 1 di gennaio. Quindi il 1 gennaio 2020, come era l'impegno che ho preso personalmente, propongo la riduzione dell'aliquota IVA di due punti, scusate, l'aliquota IMU ai canoni concordati in ragione di 2 punti in percentuale per un costo, una minore entrata stimata dal comune di 65.000 euro che verrà finanziata da questo fondo di solidarietà comunale. E una modifica non una tantum per il 2021, ma l'intenzione è di finanziarla tutti gli anni, per cui verrà messa anche nel bilancio previsionale del 2022, del 2023 e quant'altro. Quindi non è un una tantum, ma è la risposta a una promessa e un impegno che ci eravamo presi. Il residuo, che 611.000 più alcune altre voci che potete trovare nella documentazione fatta, sono stati utilizzati per conguagliare i costi previsti nel 2021 per l'illuminazione pubblica al contratto di servizio. Quindi abbiamo visto che con l'allargamento di Savigliano e quant'altro, praticamente mancavano circa 40.000 euro rispetto alle stime iniziali. Ne approfittiamo questa variazione qui per metterci a posto fino a fine anno. Ovviamente a fine anno ci saranno poi conguagli con le bollette finali, ma stimati non più di 1.000-2.000 euro in più o in meno, assolutamente nulla in più. Utilizziamo 4.830 euro dell'avanzo vincolato per la sanificazione dei locali pubblici, 19.200 euro dagli avanzi della mensa, quindi anche l'avanzo della mensa che non è stata erogata alla mensa degli studenti, per finanziare il presidio logistico anti-Covid all'ingresso del comune. Avete visto sotto c'è un gabbiotto con sempre presidiato, il termoscanner, vengono registrati tutte le persone che entrano in comune, ovviamente questo è un costo e viene finanziato. E l'ultima variazione, quella che è stato oggetto di discussione prima, relativamente al contratto di esternalizzazione per il secondo semestre del 2021, del lavoro del cimitero. Quindi andiamo a finanziare 93.000 euro questo appalto, che ovviamente non è ancora finanziato, non è ancora stato fatto, per la gestione del secondo semestre dei cimiteri, la esternalizzazione del secondo semestre dei cimiteri. E questo è quanto. Le singole voci dettaglio le trovate nella documentazione che è stata fornita, però le voci sono queste. Quindi trasferimento pubblico locale con soldi che arrivano ad hoc, un contributo per la gestione del cimitero, la riduzione di 65.000 euro del LIM sui contratti concordati, 43.000 euro di donazione pubblica, il presidio logistico ingresso comune e la messa a bilancio di soldi per poter fare il bando, ovviamente ai costi stimati pre-eventuale ribasso.
Non vedo richieste di intervento.
Chiedo scusa, non è la proposta 5 questa, però? Questa è la proposta di variazione 4, giusto?
4, sì.
Sì, è la proposta 4.
Ok.
Che è il punto 5, l'ho chiesto, la proposta 4. E poi c'è la proposta 5 e il punto 6, tutti spacciati di uno.
Quindi nessuna richiesta di intervento? Mettiamo in votazione la delibera, doppia votazione anche per questa. Prego, segretario comunale.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Pressi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario, contrario.
Giorgis.
Contrario, contrario.
Delio.
Contrario, contrario.
Occelli.
Contrario, contrario.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
Oggetto successivo, l'imposta municipale propria IMU, modifica aliquote e conferma delle scadenze. Prego, assessore Lovera.
Questa è la proposta di delibera che presento più volentieri stasera, che facendo seguito alla variazione di bilancio di 65.000 euro, prevede la riduzione di 2 punti percentuali dell'IMU per i contratti a cavolo del concordato. E quindi passerà dal 10,6 per mille all'8,6 per mille.
Sì. Dal 10,6 per mille all'8,6 per mille sono 6 euro in meno, cioè su 100, non è che...
È esattamente il 20% in meno, che dal 10 al... togliere 2 punti su 10 per il 20%. Oltre la riduzione del 25% riesce per l'ENSE.
Qualcuno chiede la parola? Roberto Lopraiato ha chiesto la parola, prego.
Sì. Allora, io ringrazio l'assessore per questa presentazione e ci tengo molto a sottolineare la bontà di questa operazione. Il consigliere Delio ha detto che sono pochi soldi, ma 65.000 euro in un bilancio non sono proprio pochi. E comunque, come diceva l'assessore, se si passa dal 10,6 all'8,6 c'è un risparmio per chi deve pagare questa aliquota del 19% circa, e quindi non è proprio un piccolo sconto, e comunque riteniamo politicamente che sia una buona cosa per questo motivo, perché i contratti concordati vengono stipulati facendo partecipare le parti sociali, quindi ci sono accordi sindacali che garantiscono sia a chi affitta sia all'affittuario un risparmio sul contratto, c'è un risparmio fiscale che viene poi recuperato con la dichiarazione dei redditi, e questo fa sì che chi stipula questi contratti è incentivato a farlo e quindi a non fare, diciamo, dei contratti non in regola o non completamente in regola, e comunque c'è un risparmio anche dal punto di vista del canone, che comunque, essendo concordato, è a un canone che ha basso mercato, e quindi incentivare questi tipi di contratti favorendo ulteriormente i proprietari che decidono di stipulare questi contratti, e oltre che una restituzione ai cittadini, è anche un'opera politica, di buona politica corretta, che va verso legalità. Quindi il nostro voto sarà convintamente favorevole.
Ha chiesto la parola il consigliere Portera, prego, può intervenire.
Grazie. Bene questa riduzione, tuttavia le aliquote IMU in linea generale restano troppo alte, quindi un aspetto positivo, un aspetto negativo, astensione.
Chiesto la parola al consigliere Maurizio Celli, può intervenire.
Sì, grazie Presidente, concordo con il consigliere Portera. Le aliquote IMU sono comunque in generale abbastanza alte, però questo gesto, sia pure di poco, va premiato, e quindi il voto, anziché negativo, sarà di astensione.
Consigliere Maurizio Delio può intervenire. C- Consigliere Delio, inserisca il microfono per cortesia.
Ah sì, l'avevo spento, invece l'ho riacceso, l'ho rispento. Ok, dicevo che anche secondo me le aliquote comunque rimangono troppo alte e è vero che si favoriscono più i proprietari che gli affittuari. Quindi anche il mio voto sarà per l'astensione e poi non so perché mi ha citato il consigliere Lotraiato, ma va bene.
Non ci sono altri interventi, quindi mettiamo in votazione la delibera, doppia votazione anche per questo, prego.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Mina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Ovviamente favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuto, astenuto.
Delio.
Ovviamente astenuto, astenuto.
Occelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Ma perché bisogna dire ovviamente? Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
L'oggetto successivo riguarda le modifiche al regolamento comunale, disposizioni programmatiche e regolamento delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche. Prego, Assessore Lovera.
Leggo l'intervento preparato perché è un po' complesso, ma ha fatto una sintesi molto brutale di mezza paginetta di tutta la documentazione che ti ha ricevuto. Premesso che il regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche approvato nel 2003 è già stato più volte aggiornato seguendo l'evoluzione normativa del mercato cittadino. In particolare nel 2016 furono recepite le disposizioni del regolamento regionale 6R con il quale erano state fissate modalità operative per l'assegnazione dei posteggi in applicazione della Bolkestein. Mi permette di dire della famigerata Bolkestein. Nel 2019 la Regione Piemonte, recependo le mutate disposizioni legislative nazionali, ha abrogato il regolamento 6R e sancito sostanzialmente la riapplicazione temporanea della presente previgente normativa, quindi ante 2016. Tutto il lavoro fatto, l'ingente mole di lavoro fatto dall'Ufficio Commercio è servito a nulla. Infatti l'Ufficio Commercio ha dovuto sospendere le procedure di relazione dei bandi, di concessione dei posteggi e di ambulanti, perché il regolamento comunale si è trovato a contenere norme di fatto inapplicabili in quanto in termini normativa nazionale e regionale di presupposto. Traduco velocemente. Con la Bolkestein tutti i posteggi degli ambulanti, cioè i posti dove hanno ambulanti che hanno posteggi, non sono i parcheggi delle auto, i posteggi degli ambulanti devono essere messi a gara. Con sicuramente percussioni disastrose su centinaia di famiglie già solo che vengono a Serigliano e centinaia di migliaia di famiglie in tutta Italia che probabilmente sarebbero trovate dalla sera mattina senza avere nessuna attività e nessun modo e nessun risarcimento per perdere i posti di lavoro, quindi i posti delle bancarelle in piazza. Abolita, non c'è più. Non c'è più e c'è. E questi parcheggi vengono automaticamente rinnovati per 12 anni. Quasi. Vado avanti a leggere. Il 25 novembre 2020, quindi ieri, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state emanate le nuove linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020. La Regione Piemonte, con delibera del 14 dicembre 2020, quindi subito prima di Natale, non poteva fare prima ovviamente visto anche i tempi del governo, ha approvato le linee guida per il rinnovo delle concessioni aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, la legge 58 del 2019 ha introdotto il principio che gli enti locali possono subordinare il rilascio della permanenza di esercizio di tali titoli autorizzativi, cioè subordinare questa autorizzazione alla regolarità dei pagamenti tributi locali, mentre è obbligatoria la regolarità contributiva. Quindi, ripeto, è obbligatorio essere in regola con tutti i contributi, tributi statali, e facoltà dei comuni metterà anche la regolarità contributiva dei tributi locali per avere, diciamo, quasi automaticamente il posto di lavoro per i successivi 12 anni. Quella che può essere considerata principale novità è rappresentata dal fatto che i postenti, anziché essere messi a gara, con effetti, ripeto, disastrosi, vengono rinnovati da 12 anni, fatta salva la regolarità contributiva. Per quanto in premessa e per i motivi illustrati, al fine di aggiornare il regolamento alle mutate disposizioni legislative, sarebbe necessario l'aggiornamento dello stesso in alcune parti per renderlo pienamente applicabile e regolare. Sul nuovo regolamento trovate in grassetto quelle parti che recepiscono integralmente la nuova normativa, quindi non c'è niente, diciamo, fare nel sacco del comune. Qual è il problema? Il problema è che alcuni di commercianti che, alcune poche decine di commercianti che vengono a Savigliano non sono in regola con i contributi da versare e quant'altro. E purtroppo alcuni di loro o non conoscono bene il regolamento, o non parlano bene italiano, o hanno un titolo di studio molto basso e non sono in grado, ancorché lo volessero o lo vogliono, di mettersi in regola. A questo punto qui cosa stiamo succedendo? La polizia locale sta procedendo con 3 operatori. Innanzitutto ho un'istruttoria che riguarda circa 200 operatori commerciali, consistente in approfondita verifica di regolarità fiscale e contributiva per ogni ditta. Quindi la polizia locale deve, accesso ai vari archivi, verificare che questi operatori siano in regola, e buona parte lo sono. Dopodiché, molto proprio, ovviamente con tutto appoggio mio, del suo attività produttive, stanno aiutando, informando, contattando questi commerciali, quelli che non sono in regola, spiegandoli in modo più semplice possibile la normativa, dandogli dei modi da compilare, a volte precompilati, aiutandoli a compilarli, affinché possano fare richieste di regolarizzazione, rateizzando il più possibile, e quello importante è pagare almeno la prima rata, in modo da arrivare al 30 giugno con possibilmente tutti in regola. Per essere in regola basta aver chiesto la rateizzazione e aver pagato prima rata, in modo da rinnovare automaticamente per 12 anni gli stalli e poi aiutarli, poi a stare da dietro, a far sì che non vanno poi fuori legge in modo successivo. 3 agenti di polizia locale sono dedicati a questo lavoro quasi full time, perché andare a recepire i dati di oltre 200 ambulanti nei vari archivi dello Stato non è fino a 5 minuti. Con molta edizione, poi sono quelle molto più adatte a questo lavoro qui, stanno spiegando chi lo vero, che non tutti hanno commercialista, sono situazioni a volte drammatiche, stanno aiutando a mettersi in regola in modo tale che il 30 giugno sia possibile far sì che quasi tutti o tutti siano in regola e possano continuare a lavorare, anche perché sono persone che se non mettono la bancarella in piazza non lo metterebbero solo a Savigliano, anche gli altri comuni è la stessa cosa. Avremo veramente molti poveri in più da aiutare a trovare il modo di arrivare a fine mese. Quindi questa è la sintesi. Le modifiche trovate nel regolamento in grassetto sono esattamente quello che prevede la nuova legge al posto della Bolkestein.
Ha chiesto la parola al consigliere Tonino Rimbici, prego.
Grazie Presidente. E come ha già esplicitato l'assessore, è stato un continuo susseguirsi di modifiche di questo regolamento. La sostanza è questa: Savigliano ci saranno almeno 250 le aziende commerciali che agiscono sul, nella nostra area mercatale. Il lavoro svolto, come aveva già sottolineato l'assessore, dalla Polizia Urbana è stato grandissimo, perché per riuscire a tirare un po' le fila e avere dei dati certi, dati precisi, e poter riuscire a convincere i vari commercianti a dare delle soluzioni alle loro problematiche, è stata un'opera veramente gigantesca. Dei 250 al momento soltanto una decina di questi è ancora in grave difficoltà, ma sentendo anche il comandante dei vigili, sta facendo veramente l'impossibile perché giunga a loro proprio il messaggio e il supporto per poter dare delle risoluzioni. Questo regolamento ha tre principi, secondo me, molto interessanti. Il primo è che per 12 anni hai la certezza di poter avere la tua postazione. Chi è beneficiario l'aspetto giuridico importante è che chi è a capo di ogni licenza ha l'opportunità di poter anche avere altre tre postazioni nell'area mercatale. L'altro aspetto importante, che chiaramente è stato un grosso problema proprio per le verifiche, è che chi svolge attività commerciale nelle nostre aree mercatali deve avere chiaramente pagato i suoi tributi al comune e i contributi agli istituti previdenziali. Questo è un modo per dare un po' di regole certe e chiare rispetto a chi svolge il cosiddetto commercio ambulante. Quindi ritengo che queste innovazioni regolamentari vanno nella direzione della chiarezza e diano anche l'opportunità veramente a tutti di chi fa un piccolo questi tipi di investimenti in ambito commerciale sa come poi muoversi e sa poi, dico, che fine quale deve essere il suo percorso per poter svolgere l'attività. E quindi penso che il voto della lista civica rispetto a questo regolamento sia che altro essere positivo in modo integrale.
Ha chiesto la parola il consigliere Delio, prego.
Grazie Presidente. Allora, se ho ben capito e ben letto, la Regione ha recepito le linee guida emanate dal governo, quindi ha dato seguito a quello che poi è stato dato seguito dal Comune. Volevo chiedere all'assessore, a questo punto qui, sta assessore, che io mi preoccupo molto degli spuntisti, no? E come avevamo detto, magari prima della fine della legislatura si riusciva a sistemarli. A questo punto qui, gli spuntisti quale posizione possono avere o quale posizione avranno? Nel senso che e anche loro dovranno adeguarsi, se non sono adeguati, in che punto della graduatoria verranno messi, cioè se ci sarà proprio la possibilità a questo punto qui di rivedere un po' le graduatorie e i posteggi, diciamo i parcheggi delle varie aree mercatali. Grazie.
Sinceramente non sono in grado di risponderti, ti risponderò per scritto in settimana a te e a tutti i consiglieri comunali per conoscenza, così lo devo approfondire.
Grazie.
Che spari. Entro settimane farò avere a tutti la risposta scritta a questa domanda.
Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Racca, al quale chiedo se può mandare la mail alla richiesta di intervento, perché altrimenti io non la vedo.
Grazie Presidente. Scusa, ma se apro la chat sul mio iPad mi salta la connessione. Infatti ho chiesto per favore al segretario se posso mandare una mail, un messaggio solo al volo, così quando posso intervenire.
Infatti il segretario mi ha avvisato, ok, può intervenire.
Grazie segretario particolare. No, volevo solo chiedere una cosa a Michele, l'assessore, perché purtroppo per motivi di lavoro non ho potuto partecipare alla prima commissione. Mi correggimi se sbaglio, hai detto che per poter usufruire del rinnovo da 12 anni chi, tra virgolette, non è a posto col pagamento delle tasse, basta la certificazione di una richiesta di rateizzazione, giusto?
Prima rata pagata.
Ok, e questo automaticamente rinnova per 12 anni.
No, tu non sei... Allora, la legge attuale dice che quando tu...
Se non paga dalla seconda in poi...
Di quando in poi, oramai il posteggio che là sarà il recupero coattivo da parte dell'ente che deve recuperare i soldi che richiederà. Perché la normativa in questo senso qui, quando tu rateizzi un qualunque tributo, un qualunque imposto, qualunque cassa, pagando la prima rata, tu automaticamente non sei più nell'evasore.
Grazie.
Oppure
grazie.
Che se poi guardi, vai avanti, ci sarà il recupero coattivo, ma oramai ho tentato il dovio che il 30 giugno era a posto.
Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Giorgis, prego, può intervenire.
Sì, grazie Presidente. Sì, allora ringrazio l'assessore che è stato esauriente nella sua esposizione, però ho avuto anche la possibilità di ascoltare il comandante Martini, il quale ci aveva fatto appunto una lunga presentazione dove appunto si sono evidenziate le criticità. È chiaro che a fronte di questi 250, forse anche di più, commercianti, no, da controllare, perché poi bisogna controllare il DURC, no? Poi bisogna controllare il VAR, quindi che siano a posto da questo punto di vista, sia per quanto riguarda l'INPS, sia per quanto riguarda l'IRPEF, ed è un lavoro piuttosto immane, ecco, perché io vorrei soprattutto evidenziare questo, che effettivamente ci sono almeno 3 vigili che dedicano questo loro tempo in queste verifiche, per naturalmente venire incontro a questa che è la legge regionale e che la scadenza poi è prossima, perché è a giugno. Però è chiaramente tutto questo personale viene tolto a quelle invece che dovrebbero essere le normali mansioni della polizia urbana. Con questo io ringrazio anche il comandante Martini, perché dimostra comunque in questa situazione anche una grandissima sensibilità nei confronti insomma di molte di queste persone che poi dietro hanno, di questi commercianti, di questi ambulanti che poi dietro a loro volta hanno le famiglie, perché ci troviamo in un momento di grande difficoltà. E non dimentichiamoci che il commercio al dettaglio e soprattutto questi ambulanti hanno veramente sopportato un disagio enorme e delle chiusure che durano anche veramente da parecchi mesi, senza contare altra cosa che il comandante ci ha illustrato ultimamente, soprattutto in questi ultimi 2 anni, che poi ahimè concordano proprio con il momento anche più difficile, il lavoro dei mercatali, perché comunque la crisi, diciamo, insomma, in questo settore iniziava già da tempo e c'è un avvicendamento, no? Abbastanza veloce, no, di queste licenze, quindi vengo insomma e ultimamente diciamo che ci sono anche molte persone straniere, no, che acquisiscono questo tipo di licenza e molte di queste persone hanno difficoltà effettivamente, non so, a comprendere l'italiano e sicuramente hanno anche enorme difficoltà a districarsi in tutta questa che è la nostra burocrazia fiscale, eccetera. Quindi ripeto, i vigili stanno facendo una grandissima opera in questo senso, però obiettivamente cioè, non è esattamente il loro lavoro. Quindi io inviterei anche l'amministrazione in questo senso, magari a, come dire, a dare un supporto qualche amministrativo che possa anche, perché reperire i DURC o comunque tutte le situazioni fiscali di queste persone non è facile. Poi, come il comandante sempre ci raccontava, che naturalmente onde evitare poi, perché questo è anche il problema, che ci potrebbero essere dei ricorsi, ricorsi che poi vengono fatti nei confronti del comune, e anche qui bisogna poi vedere come vanno a finire le cose. E quindi il comandante, giustamente facendo gli interessi di tutta la comunità, ma comunque dell'amministrazione, cerca anche di, come dire, di far capire il meglio possibile, quindi spende tempo, energie sue, del personale, per appunto informare in modo adeguato queste persone. Quindi io ripeto, chiedo che almeno gli si venga dato un aiuto in questo senso, oppure si facciano anche delle convenzioni, magari con delle associazioni di categoria, con dei professionisti che possano aiutare, no, in questo lavoro. E poi sicuramente cerchiamo di sensibilizzare anche la regione, perché poi, appunto, ripeto, si sta ottemperando a una legge regionale, anche se poi tutto grava sui comuni, e quindi insomma cerchiamo di andare anche in questo senso. Poi sicuramente io non so città come Torino come riusciranno veramente a districarsi, quindi io prevedo che ci sarà chiaramente uno slittamento, ci sarà una proroga, perché io dubito veramente che si arrivi al 30 giugno i mercatali si trovino tutti veramente nella situazione ottimale. Quindi io, ecco, chiedo sensibilità in questo senso, e ringrazio il comandante Martini comunque per il suo lavoro. Grazie.
Non vedo altre richieste di intervento. Allora metto in votazione la delibera, anche questa doppia votazione. Prego, segretario Bacchetta.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rindici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta.
Elio.
Astenuto, astenuto.
Occelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, Presidente.
Passiamo alla successiva delibera. Parziale modifica della tabella A, articolo 7, dei criteri di compatibilità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio. Prego, Assessore Lovera.
Poi questa è la mia ultima proposta di delibera per la serata. La proposta di delibera riguarda un asterisco. Detto così può sembrare una cosa banale, voglio dire, attore un asterisco con la tabella rispetto alle strutture MSAM3L2. Detto così non significa nulla e quindi non ho problemi a illustrare cosa significa. Significa che nella localizzazione L2, e non nascondo che stia parlando in modo particolare in questo momento qui, verrà applicata inizialmente al Borgo Marene di Alba, rende possibile la costruzione di esercizi commerciali al di fuori di centri commerciali. In questo momento qui, nella zona di Via Alba, come tutte le L2, è possibile costruire esercizi commerciali solo all'interno di centri commerciali. E non è possibile costruire esercizi se non sono integrati in un centro commerciale. Mi riaggancio al discorso dell'interrogazione di Via Alba e degli Argini. Se tu costruisci un esercizio commerciale al di sotto di circa 1200 metri quadrati in una zona L2, non è necessaria la valutazione di impatto, la preventiva valutazione di impatto ambientale. Se tu inserisci questo esercizio commerciale all'interno di un centro commerciale, è necessaria la valutazione, la preventiva valutazione di impatto ambientale. Qual è la ricaduta di questa proposta qui? La ricaduta di questa proposta qui vuol dire che mentre l'azienda, la società che ha acquistato quell'area, che sta costruendo gli immobili, mentre andrà a mettere a posto, a sostituire, a rifare il ponte di proprietà del comune, come ha spiegato il sindaco prima, e a innalzare leggermente, sono dei residenti 30 cm, non lo so, ma diciamo, a mettere leggermente, aumentare leggermente le sponde del Mellea, non deve sospendere i lavori perché può proseguire a costruire gli esercizi commerciali senza integrarli in un centro commerciale. Vuol dire che la licenza che attualmente ha in mano le depositerà e richiederà delle licenze edilizie per gli esercizi commerciali, farà il ponte nuovo, innalzerà questi argini qui, dopodiché potrà tornare alla situazione quo, quindi quella che c'è attualmente, di costruire i centri commerciali con gli esercizi commerciali dentro. Quindi, alla fine, diciamo nel giro di un anno e mezzo o anche meno, la situazione tornerà esattamente quella attuale, quindi esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali. Togliere questo asterisco a tabella A significa semplicemente permettere, in questo caso specifico, di proseguire i lavori senza interromperli per ottenere lo stesso risultato a fine lavori. Sono consapevole che detto così sto semplificando molto, rischio di banalizzare il discorso, anche perché l'azione precedente ha evidenziato alcuni mal di pancia, alcune cose che ci sono all'interno del Consiglio Comunale, però da parte mia di assessore al commercio, e so che sto riducendo un asterisco, una questione molto più grande, che prima il sindaco ha già illustrato in modo, secondo me, egregio, spiegando tutte le varie motivazioni, ma questo consentirà in quella zona in questo momento qui, in futuro, altrimenti in altre zone, le due, anche se quella della che c'è in via Saluzzo praticamente è stata esaurita, quella anche che ho sentito qui in via Saluzzo, diciamo San Gobain, è stata esaurita, quella che c'è in via Saluzzo interno è appena uscita dall'autonomo, praticamente anche, e quindi sto parlando in modo quasi esclusivo di via Alba, di non bloccare lavori già autorizzati e di procedere come era previsto fin dall'inizio, prima che la Regione chiedesse questa prospettasse la richiesta di questa valutazione di impatto ambientale nel caso in cui i lavori fossero proseguiti all'interno di un centro commerciale. E così facendo, la Regione permette il proseguimento dei lavori, l'azienda costruisce il ponte e mette questo rialzamento agli argini e poi può proseguire i lavori esattamente come prima. Il vantaggio del comune è quello che è stato proprio il sindaco, di avere un ponte di potere del comune subito e non nell'arco degli anni, senza anticipare i soldi, diluendo negli anni, e non è detto, una volta che avremo le stime del progetto, che non si risparmia, che poi gli oneri di costruzione non ammontino con le cifre lì, se ammontano di più li incasseremo perché non andremo a finanziare gli lavori sugli altri.
Posso chiedere la parola?
Prego.
Molto brevemente, io credo che questo problema che ci troviamo questa sera non è certo colpa nostra, se in itinere ci siamo trovati di fronte a una situazione di questo tipo. Io credo che dalla lettura che ha fatto il sindaco sui fatti, perché ormai sono più di 20 giorni che stiamo discutendo, stiamo cercando di elaborare dati e capire dove si va a parare, è stato un apprezzamento da parte di tutti. Io credo che
l'ufficio competente ha dimostrato, secondo il mio punto di vista, una certa padronanza di come si sono svolti i fatti, che è stato certo letto da Giulio, da una relazione, credo, dell'ufficio urbanistica. Oggi ci troviamo di fronte a aiutare un percorso, e per la ragione che ha detto il sindaco prima, rispondendo all'interrogazione di Uccelli, credo che a questo punto non ci dobbiamo più convincere sulla bontà di quello che stiamo facendo. Io vorrei andare oltre, voglio dire questo, che se così come si sono mosse le varie istituzioni con l'ultima riunione di giovedì per affrontarlo tutti assieme e risolvere al meglio il problema, ecco, quindi con questo provvedimento di stasera diamo una mano alla risoluzione del problema senza ad oggi compromettere niente, perché questa era la preoccupazione più importante per gli sviluppi che questo provvedimento di stasera avrebbe comportato, ma con tutta questa chiarezza che secondo me c'è stata in questi ultimi giorni, credo che siamo tranquilli a poter votare questa delibera. Io voglio andare oltre. Il sindaco stasera nelle sue argomentazioni a quello che è stata l'attività del bilancio 2020 ha elogiato giustamente tanti problemi positivi, tra cui l'esperienza della discussione di tutti insieme della questione dell'ospedale, che oggi è la questione più importante. Io con questo mio intervento, quindi, oltre a dire che voterò a favore di questo provvedimento, ma vorrei anche, come si dice, mettere un po' le mani avanti, che la Giunta abbia da noi, dal Consiglio Comunale di questa sera, un indirizzo, e che vuol dire in termini pratici che oggi stiamo ragionando su quella virgola che diceva l'assessore, ma a breve, magari tra 15-20 giorni, potremo trovarci su una proposta che, come si è detto, la ditta che dovrà costruire quell'area, come ha cominciato a fare, deve presentare un progetto che è un progetto economico, ambientale, strutturale e di ricollocazione di tutta quella zona. Quindi oggi a priori non siamo in grado di dire quali sono i contenuti e qual è la, perché noi agiamo per la città di Savigliano, credo, no? E quindi alla fine di tutto il percorso dovremmo avere, per completare in termini organizzativi e di accordi con le parti in causa, un lavoro che non pregiudichi per il futuro la città di Savigliano, perché le priorità non sono solo quelle, ma sono altre. Quindi è un problema che va gestito. Quindi propongo, questo oltre a dichiarare che la lista civica vota a favore di questo provvedimento, di recepire l'indirizzo che dicevo, che nel momento in cui ci sarà la proposta organica, di insieme alla Giunta, sull'esperienza di quello che abbiamo fatto per quanto riguarda l'ospedale, che la conferenza dei capigruppo, che comunque rappresenta l'intero Consiglio Comunale, possa valutare insieme alla Giunta tutte le prospettive e quindi le cadute che queste proposte avranno o meno, e quindi essere con le mani libere per il fatto che ci dovremmo riservare tutti insieme alle valutazioni al momento che le proposte saranno sia sul piano ambientale sia sul piano economico compatibile con tutti gli attori che si stanno portando. Grazie.
Posso rispondere brevissimamente,
certo,
all'amico Ferraro? Allora, sappiamo tutti che ad oggi si parla di due insediamenti in quella zona, giusto? Per tutta la storia che ho detto io e che ha ribadito adesso l'assessore Lovera, si toglie questo asterisco per permettere la costruzione di due strutture per le quali non necessita il via, eccetera. È ovvio che da adesso in avanti qualsiasi proposta che il proponente del PEC avanzerà dovrà essere esaminata dall'intero Consiglio Comunale tramite la conferenza di capigruppo, che rappresenta, come giustamente veniva ricordato da Ferraro, l'intero Consiglio Comunale, per poter andare avanti e far sì che questo PEC venga poi ultimato in tempi, diciamo, non lontanissimi, tengo a precisare che tutta la storia è iniziata nel 2001, quindi da 20 anni che abbiamo questo problema qui, e quindi va bene, cioè io mi sento di dare la garanzia come sindaco che questa proposta che viene avanzata da Ferraro la facciamo nostra, anzi dirò di più, sfondi una porta aperta, perché era già nostra intenzione. Io poi nella replica finale di questa delibera avrei detto queste cose, ma mi hai preceduto, va bene così, e quindi va bene, nel senso che insomma l'importante è che passi questa cosa per evitare che i proponenti subiscano delle penali da parte delle ditte che vanno ad insediarsi, ecco, quello sì, e che i lavori possano cominciare, eccetera eccetera, tutta la storia la sappiamo, e poi di lì in avanti nessun problema, anche perché quella zona lì è così importante anche per lo sviluppo futuro della nostra città, ecco, quindi insomma possiamo poi fare attenzione a cosa capiterà, quindi va bene.
Ha chiesto la parola il consigliere Roberto Lopreiato, può intervenire.
Allora, su questa vicenda già il sindaco ha detto che è una vicenda vecchia, però ci tenevo a dire due cose. Beh, innanzitutto questa questione è stata presentata in commissione molto bene tecnicamente, da Rabbia, che ringrazio per aver fatto tutto questo lavoro di spiegazione, che non era facile, sulle portate del fiume e sulle, diciamo, le operazioni che si potevano andare a sviluppare. Sicuramente c'è da rimarcare anche un aspetto che è politico. Quando appunto si parlava prima di campagna elettorale, si era detto che saremmo stati aperti a nuove aziende. Bisogna che la cittadinanza sappia che in una situazione come questa creare dei posti di lavoro, e in quell'area ci saranno circa 100 nuovi posti di lavoro a ultimazione di questi insediamenti, sicuramente non è una cosa da poco, ed è una di quelle cose che nel discorso anche che facevamo prima lasciamo a questa città, a chi seguirà questa amministrazione. L'insediamento era con la costruzione delle rotonde, era già passato più di un anno fa nella stessa commissione, perché si era una presa d'atto per il fatto che si dava il via a questo procedimento per appunto l'avvio della costruzione che poi avviene adesso. Bisogna ricordare che quelle opere, soprattutto la rotonda che insiste sul raccordo esterno, sulla bartella esterna di Savigliano, garantisce un ingresso sicuro alla città. In quel luogo ci sono stati purtroppo dei morti in passato, e finalmente quella rotonda potrà garantire perlomeno una sicurezza migliore. Si è parlato anche della questione del ponte, e su questo Ferraro credo che abbia ragione, ci troviamo finalmente d'accordo sul fatto che il ponte dovrà essere un ponte che abbia anche dal punto di vista visivo una parvenza accettabile, perché l'ingresso della città, queste cose le abbiamo discusse e dette già in commissione e le ribadiamo qui. Noi siamo completamente convinti che si stia facendo tutto quanto è giusto che vada fatto.
Ci sono altri interventi? Non vedo che sì,
io ho scritto, Presidente, ho chiesto la parola.
Non lo vedo. È arrivato adesso quella di Ocelli, ma non vedo la sua relazione.
Alle 22:22, io ce l'ho segnato. Comunque, vabbè, comunque ho chiesto la parola.
Parli pure.
Sì, io?
Sì.
Posso
sì.
Io?
Ah, sì, okay. Era Giorgio, certo.
Grazie, Presidente. Allora, dunque, intanto dico, l'assessore Lovera, perdonami Michele, ma per la prima volta sei stato così sintetico, però troppo sintetico, perdonami, perché voglio dire, non è così semplice la questione, ecco, tutt'altro che semplice, tant'è vero che c'è stata una commissione congiunta tra la seconda e la terza commissione, è iniziata alle 7, abbiamo finito alle 10:30 e gran parte di questa commissione e abbiamo parlato appunto del problema di Alba, che quindi insomma già la dice lunga sul tempo che ci abbiamo su cui ci siamo soffermati. E effettivamente sì, anch'io ringrazio l'architetto Rabbia che, benché insomma io lo comprendo, non possa neanche dire esattamente tutto quello che vuole, comunque in ogni caso ci ha chiarito molto su quella che e non sappiamo ancora tutto su quella che è effettivamente la situazione di Via Alba, perché in passato sì noi avevamo visto il progettino delle due rotonde, poi quella tubazione importante, diametro 1,5 metri, quindi voglio dire una cosa già, però cioè, raccontata, sì, sono le acque meteoriche, sì, andranno poi a finire anche lì nel Mellea, insomma ce l'avevano un po' raccontata. In realtà, per fortuna, appunto ultimamente le cose stanno prendendo un'altra piega. Si è anche evidenziato che effettivamente già in passato anche le opere che sono state fatte, le opere sfondali, anche quelle di contenimento, forse non hanno tenuto conto esattamente di quella che è la reale portata in caso di esondazione, ma noi dobbiamo sempre considerare anche la situazione peggiore di quello che appunto potrebbe essere la portata del fiume Mellea, cosa che invece appunto la AIPO eccetera invece stanno mettendo in evidenza. Poi c'è stato insomma, per farla breve, voglio dire, il problema delle opere sfondali non è assolutamente secondario, e anche la costruzione del ponte, non è che rifacciamo il ponte. Allora, intanto bisogna capire di quanto ci alziamo sia delle opere sfondali e sia del ponte, che poi il ponte non è che possiamo fare che ne so, la linea Maginot, come ho detto, perché ragazzi, lì stiamo parlando comunque di un'area, di tutta una parte di espansione residenziale. E quindi per andare a proteggere dei futuri capannoni creiamo poi anche dei problemi, ma non dico di sicurezza, ma dico di altro tipo, perché ripeto, se alziamo gli argini di qualche metro, capite che non è che sia bellissimo, ecco, da un punto altro che impatto ambientale a questo punto. È tutt'altro che chiaro. Sinceramente io non avrei portato oggi in consiglio questa delibera, perché obiettivamente noi della minoranza non abbiamo gli elementi sufficienti per poterla votare, perché non ci sono stati dati. So che, perché appunto l'architetto Rabbia e voi avete un po' sorvolato sul fatto che c'è stato effettivamente un incontro tra quelle che è la società, quindi i proponenti, l'AIPO, la regione, ma soprattutto noi vogliamo capire quale sarà la portata di questo progetto, come verrà fatto il ponte, che quali opere sfondali verranno fatte. Cioè, finché non capiamo questo, noi della minoranza non possiamo votare qualcosa a riguardo. E questa fretta che ci state mettendo, ma sì, facciamo questo, togliamo l'asterisco, cioè non è che stiamo togliendo l'asterisco, cioè qui veramente dobbiamo comprendere dove stiamo andando e finisco. Allora, io chiedo che prossimamente, comunque, sia presente una persona, un delegato, uno che sia nominato della minoranza a partecipare a queste riunioni, a questi appunto a questi incontri e avanzo ufficialmente la mia candidatura per quanto riguarda la minoranza. Allora, finché non è chiaro dove stiamo andando, che cosa stiamo facendo, io certo posso parlare come il Movimento 5 Stelle, ma invito tutta la minoranza a non votare questa delibera e a pretendere chiarezza. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Maurizio Celli, prego, può intervenire.
Grazie Presidente, ho già parlato durante l'interrogazione, quindi non mi soffermerò sull'asterisco, ma annuncio il mio voto contrario proprio per una questione comunque di principio, perché se il sindaco ha detto che queste cose sono partite nel 2001, io mi ricordo che già nel 2000 raccoglievo firme ad esempio contro la Leclerc, che è dall'altra parte di Savigliano, però è sempre, cioè sono sempre stato contro questi insediamenti di grande distribuzione e centri commerciali un po' esagerati, soprattutto al di fuori del centro cittadino. Quindi confermo per coerenza questo voto contrario. Grazie.
La parola ora al consigliere Maurizio Delio.
Grazie Presidente, io sono super d'accordo con la consigliera Giorgis che mi ha preceduto e già in commissione io stesso avevo avanzato dei dubbi sia sul problema del ponte e quindi anche sull'alzare il ponte e non sappiamo come, quando, in che maniera si alzerà e quali problemi darà d'impatto anche per tutta l'area di Borgo Marene. E io avevo anche parlato di a chi sarebbero stati affidati gli appalti, quindi la risposta era che ci avrebbe pensato il privato, quindi anche questo mi preoccupa un po', perché che il comune non verifichi a chi venga o non possa decidere a chi venga affidato l'appalto, non sapendo quali ditte, che tipo di ditta arriva e che capacità hanno questi signori di gestirci un problema così importante, direi che non è cosa da poco. Poi volevo dire che comunque sono d'accordo chiaramente, come diceva il consigliere Lopraiato, la rotonda è importante, ricordo solo che sono 10-15 anni che noi chiediamo continuamente come minoranza con la provincia e che il comune ha spinto molto di fare queste rotonde agli ingressi delle varie città, quindi la rotonda che venga fatta è un bene, ma non è che doveva essere per forza, così come ho detto in commissione, essere inserita in questo piano. Non è che facendo questa cosa non si possa fare la rotonda diversamente, con altri fondi e in altre maniere. Quindi non è la rotonda il problema, è una soluzione quella, il problema è tutto quello che ci sta a monte. Quindi anch'io chiedo che ci sia una commissione continua, così come ha detto il consigliere Ferraro, e che sia assolutamente dei capigruppo e poi uno nella minoranza. Per me va bene che sia la consigliera Giorgis, che sia sempre presente agli incontri con tutte le parti. Solo così potremmo votare questa cosa qui, che stasera, come avevamo chiesto in commissione, di non portarla a votare perché è invotabile. Grazie.
Se non ci sono altri interventi...
Prego. Allora, intanto il consigliere Ferraro aveva detto... ha detto, se non sbaglio, poi Rocco mi corregge se non ho capito bene, ha detto che la conferenza dei capigruppo deve essere coinvolta nelle decisioni future, ok? E su questo siamo d'accordo, va bene? Adesso sul far partecipare un consigliere di minoranza a queste riunioni qua, non lo so, se è possibile nessun problema. Tengo a precisare che non più tardi di giovedì in sala consiglio è stata fatta una riunione tra i proponenti il Comune di Savigliano, la Regione, l'AIPO, eccetera, alla quale, per espressa richiesta della Regione, nella persona dell'ingegner Silvestro, nessun amministratore doveva essere presente. Ok? No, perché è capitato questo. Benissimo, era una riunione esclusivamente tecnica, hanno partecipato loro, quindi la situazione sta in questi termini qua. È chiaro che se è possibile, ovviamente ci sarà uno della minoranza, anche uno della maggioranza o cosa, però noi vogliamo mantenere degli ottimi rapporti con l'AIP, con la Regione, con i proponenti, eccetera, eccetera, e non insomma, buttare sabbia in questi delicati ingranaggi, tutto lì. Quindi massima trasparenza. La conferenza di capigruppo sarà costantemente informata, se poi dopo è possibile, ecco, non vorrei soltanto in merito appunto a queste osservazioni, ma la ditta sarà capace o cosa, eccetera, eccetera, non vorrei che scattasse questo meccanismo tipicamente italiano, per cui quando piove, quando siamo tutti ingegneri idraulici, quando portano gli alberi siamo tutti agronomi, quando gioca la nazionale siamo tutti commissari tecnici, eccetera eccetera. Cioè bisogna anche avere l'umiltà di dire vabbè, insomma lì c'è gente che fa quello di mestiere, io mi sono interessato nella mia vita, parlo per me, per carità, mi sono interessato nella mia vita di altre cose, quindi spero che facciano bene cose. Cioè io non sarei in grado di andare a vedere il ponte com'è, come non è cosa. L'unica cosa che so sul ponte, perché me l'hanno detto, è che la tendenza oggi è fare il ponte ad una campata unica, no? Non più fare le colonne per evitare che i detriti portati dalle acque facciano tappo e quindi che ci sia poi l'esondazione, eccetera, eccetera. Comunque, va bene, insomma, mi pare che le richieste che avete fatto siano richieste del tutto sensate e accoglibili, tenendo conto di queste considerazioni, nel senso che è stata messa in moto una macchina che alla fine del suo percorso, secondo me, porterà comunque un beneficio savigliano, perché veniva ricordato prima dello Preiato, posti di lavoro, eccetera, queste cose qua, cerchiamo a questo punto di farle andare avanti, eccetera, insomma. È dal 2001 che stiamo dietro a questa cosa, siamo addirittura d'arrivo, quindi speriamo che la cosa vada in porto, insomma, tutto lì. Quindi le richieste che sono state fatte sono richieste estremamente sensate, vedremo come possono essere soddisfatte, ecco, tutto lì.
Avevo chiesto la parola.
Prego, prego, assessore.
Sono velocissimo, non so rispondere a Claudio, stiamo chiamando per nome anch'io, ci chiamiamo sempre per nome quando siamo fuori di qua. No, io non mi sono nascosto dietro un asterisco, assolutamente. Sapendo di questa commissione durata una vita, i discussioni sono già state, il fatto che tutti eravamo stati informati dall'architetto Rabbia, poi l'interrogazione da prima, che eravate tutti molto a corrente, ho voluto lasciare spazio alla discussione dicendo che non volevo banalizzare parlando di un asterisco, anche se in effetti delibera di una riga e parla di un asterisco, ma non volevo assolutamente nascondermi dietro un asterisco, e ci mancherebbe. Capelli pochi e bianchi, ormai sono vecchi, però nascondermi dietro gli asterischi.
Presidente, anch'io sommessamente avrei chiesto la parola. Presidente Comina.
Sì, ho visto, sto controllando la chat, ma non vedo la sua richiesta.
C'era richiesta.
Ha diritto di parlare senz'altro. Per carità.
Vado a controllare, devo controllare se è arrivata, era arrivata. Aspetti che guardo. Sì, l'ho mandata regolarmente, ci sono problemi con di ricezione stasera. Ma io sommessamente faccio una breve riflessione. Ho cercato di seguire i vari passaggi che hanno alimentato il dibattito e che hanno portato alla delibera di questa sera. Ho ascoltato gli interventi dell'assessore Lovera e del sindaco. Ho seguito anche le commissioni congiunte, seconda e terza, all'interno delle quali sono emerse comunque alcune perplessità, che sono state sottolineate anche dal presidente Rubiolo nella sua chiosa finale. Vi invito ad andare ad ascoltarlo. Quindi rimango anch'io con qualche perplessità e titubanza, pur tuttavia il mio voto sarà favorevole.
Grazie.
Era arrivata adesso la sua richiesta. Ok, c'è la richiesta di intervento del consigliere Nino Rimbici. Prego.
Grazie Presidente. Devo dire che rispetto a questo tema qua, la terza commissione ne ha discusso ampiamente, come ne ha discusso anche nella riunione congiunta con la seconda commissione. Io volevo fare soltanto due riflessioni rispetto anche a quello che aveva detto il consigliere Ocelli. Chiaramente l'area di Via Alba è un'area che sostanzialmente che ormai è stata, sappiamo con certezza che è diventata un'area commerciale e su cui non si può assolutamente, io non ho più alcun strumento per modificare questo tipo di vocazione dal punto di vista urbanistico. La mia personale esperienza e comunque tendenza chiaramente era sicuramente quella di non aumentare quello che è le aree commerciali, le grandi aree commerciali. Io sono uno dei fautori assoluti del commercio del vicinato e di conseguenza chiaramente non è che non vedo di buon occhio queste cose qua, ma la realtà devo poi fare anche una verifica della situazione reale che è quella di oggi. Quella di oggi vedo c'è una situazione, c'è un'impresa che sta per produrre dei fabbricati ad uso commerciale, ha la necessità di portare avanti questo tipo la progettazione. Chiaramente c'è un impedimento che è legato a un rischio idrogeologico, c'è questo famoso val che chiaramente è condizionante. Io tanto a questo punto, in questa situazione qua, io una valutazione che faccio è, c'è l'opportunità di mettere ulteriormente in sicurezza quel piccolo margine che era di insicurezza, abbiamo l'opportunità di poterlo portare a termine. E questo è un aspetto chiaramente positivo a cui prima o dopo bisognava poi comunque metterci mano, a prescindere dalle aree commerciali che si fossero fatte o meno. Come anche il discorso, il ponte di Via Alba è un ponte datato con delle criticità i rischi che ci sono, che sono annessi, chiaramente i tecnici potrebbero declinarli in vari modi. Chiaramente non siamo noi a dire come deve essere fatto il ponte. Noi dobbiamo esprimere che comunque questo ponte ha delle criticità, è datato. Chiaramente la conferenza dei servizi e quindi Regione, AIP, dicendo che darà dei giudizi e darà delle indicazioni. Nel proseguo di quello che è la progettazione, la progettazione di quello che saranno questi interventi strutturali, chiaramente saranno valutati tecnicamente e non andranno sicuramente il controllo da parte di quell'amministrazione comunale, di quella che comunque sarà anche rispetto all'impatto ambientale, sarà sicuramente fatto, però sicuramente sono cose che andranno fatte. E quando non sappiamo di preciso, vediamo il susseguirsi dei vari degli interventi, però sono cose che andranno fatte. E io penso che sia se il capigruppo e che comunque la conferenza di servizi, cioè l'amministrazione è presente, farà
penso che avrà la responsabilità, come dire, di supervisione di queste cose. Alcuni dettami dal punto di vista tecnico chiaramente sono di pertinenza, del secondo le legislazioni di carattere nazionale e comunque le regole sicuramente non le possiamo dettare noi, ecco, questo voglio dire. Quindi questo oggi come oggi è necessario a questo punto portare avanti questo progetto seguendo quello che sono diciamo questo cronoprogramma che si è dato.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, prego.
Grazie Presidente, vorrei fare questo intervento anche a nome della seconda commissione che presiedo, che insomma, come qualcuno ha ricordato l'altra sera, si è un po' abbarbicata fino a ore tarde e mi fa piacere che alcuni consiglieri anche di maggioranza abbiano ricordato che effettivamente c'erano abbastanza, ci sono attualmente tutta una serie di dubbi. Questa che noi andiamo ad approvare però bisogna ricordare che non è una questione urbanistica in questo momento, è solo esclusivamente una questione che riguarda la parte commerciale. La parte urbanistica in parte, scusatemi il giro di parole, la parte urbanistica per quell'intervento con tutto quello che è stato detto e in parte da qualcuno ricordato, come dal consigliere Occelli, la battaglia si fece 20 anni fa, quando a Savigliano vennero indicate 2 zone dove si poteva insediare, dove potevano esserci insediamenti di centri commerciali e media piuttosto che grande distribuzione. Questo è avvenuto in via Saluzzo, questo è avvenuto susseguentemente qualche mese dopo, subito in via Alba. I lavori che oggi si stanno effettuando, quindi la rotonda che è su una strada provinciale, che è quella all'ingresso di Savigliano, piuttosto che quella che invece verrà realizzata all'interno, cioè qualche metro dopo l'ingresso in Savigliano, sono ed erano già state decise allora, quando venne dato il via a questo insediamento commerciale, quando venne data la possibilità all'allora proprietario, che non è quello attuale, ricordo che il percorso ha visto più ditte essere coinvolte in questo tipo di intervento, erano i cosiddetti oneri di scomputo, in parte a favore della provincia e in parte a favore del comune. Sono passati 20 anni, finalmente si è sbloccata questa, finalmente o a seconda delle opinioni, si è sbloccata comunque la situazione e si è presentato un ulteriore inciampo. Diciamo che questo tipo di inciampo è stato in parte, e mi permetto di dirlo, in parte sottovalutato, soprattutto nella fase iniziale e nella fase in cui sono stati dati i permessi di costruire sull'onda di quello che era stato approvato 20 anni fa. La Regione ha fatto ovviamente come organo di controllo le sue osservazioni all'amministrazione comunale che gioco forza ha in questo caso cercato di salvare un po' capra e cavoli, cercando di far proseguire l'intervento, ma al tempo stesso cercando di, in questo caso, non penalizzare più di tanto la città. L'area a cui si fa riferimento è sicuramente un'area molto ampia che comprende una parte di un quartiere residenziale e ovviamente un quartiere produttivo dove insiste comunque anche una grossa fetta di suolo pubblico che oggi è tutti gli anni inghiaiata per, purtroppo, forse il Covid ci ha messo anche lo zampino, un'unica importante manifestazione che è la fiera della meccanizzazione agricola a cui purtroppo si è potuta realizzare solo un anno, si è aggiunta una fiera organizzata da un privato in convenzione con la stessa amministrazione comunale.
Io ritengo che quell'area lì, come doveva essere messa in sicurezza l'altra area, debba essere messa in sicurezza a titolo definitivo. Il rimpallo fra diciamo le varie competenze, che siano quelle regionali piuttosto che siano quelle dell'autorità di bacino, hanno fatto sì che la fluttuazione di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e continuerà a passarne, abbia cambiato la regimazione delle acque in quel torrente, in quel tratto di torrente che attraversa Savigliano, per più di una volta. I metri cubi salgono e scendono, ed è il caso di dirlo, a seconda delle situazioni che si presentano. Ora, in questo caso, c'è un intervento che effettivamente nulla aggiunge a quello che era già stato approvato. Si tratta di votare questa delibera per poter far proseguire un intervento che potrebbe anche, e questo è necessario che tutti i consiglieri lo sappiano, fermarsi lì e non proseguire. Quindi io posso essere concorde con l'auspicio dell'assessore Lovera, che dice che a breve, immanentemente, o con la preoccupazione della consigliera Claudia Giorgis, che dice che bisognerà vigilare, è vero, entrambi hanno ragione, ma non è detto che quello che si è prospettato in questa sessione, piuttosto che durante la commissione, a cui anche il consigliere Lopreiato ha evidenziato qualche dubbio interno o qualche remora sull'operazione nel suo complesso. Quindi non è detto che l'operazione in futuro prosegua. È vero, c'è un impegno da parte della società privata che sta effettuando l'intervento a proseguire stando alle indicazioni che la Regione ha dato, e in queste indicazioni, insieme all'autorità di bacino, ci sono un innalzamento degli argini, tutto da vedere in forma progettuale, piuttosto che il rifacimento dell'attuale ponte di attraversamento del torrente. Oggi mi sembra prematuro parlare di innalzamento del ponte, piuttosto che di metri in elevazione, diciamo, del livello degli argini attuali. Se non ricordo male, se i consiglieri più anziani o comunque coloro che già allora si interessavano, vi l'ho ricordato prima, io sono anche un appassionato di fasce fluviali, allora quando si incominciarono gli interventi si parlava di muraglioni alti 4 metri da una parte e dall'altra, sia rivolte verso Savigliano sia rivolto verso l'area, diciamo, commerciale e artigianale. Poi in realtà i lavori sono stati fatti in maniera molto meno invasiva, i livelli di portata sono stati ridotti e quindi abbiamo visto tutti che l'intervento, insomma, ha avuto un'osservanza abbastanza regolare, quindi niente di così invasivo. Tra l'altro, con l'esecuzione del progetto finale del quarto lotto e, si spera, questo sì, nel più breve tempo possibile, l'inizio dei lavori, appena la progettazione esecutiva sarà terminata, visto che i soldi sono stanziati, definendo il quarto lotto, effettivamente anche quest'asta fluviale savigliano verrà messa in sicurezza. Io penso che la domanda che dovremmo farci è che una volta che abbiamo anche quest'asta fluviale in sicurezza, sarà ora che incominciamo a mettere mano ai collaudi, o che facciamo le pressioni coerenti nei confronti degli organi preposti per avere perlomeno il collaudo dei lavori effettuati e terminati sul torrente Maira, fiume Maira. Speriamo che la stessa cosa non accada al Mellea, perché l'intervento sul Maira penso che sia un decennio più o meno che è terminato, ma ancora i collaudi non ci sono. Ecco, noi dovremmo come amministratori preoccuparci di queste cose, perché non è solo la parte, diciamo, operativa, commerciale che ne risente, ma sono anche tutte le componenti residenziali che, quando devono chiedere delle autorizzazioni, coloro che, tra virgolette, sono interessati dai ripari fluviali, hanno le stesse difficoltà che hanno le realtà commerciali. Quindi se un tetto si può cambiare su un capannone, si deve poter cambiare anche su una casa privata. Questo è un po' la realtà dei fatti. Quindi ben venga che questa operazione sia monitorata. Sono d'accordo e mi fa piacere che il sindaco abbia coinvolto la conferenza dei capigruppo in questo percorso che speriamo e auguriamoci tutti che prosegua, nel senso che se effettivamente ci sono ancora delle componenti di rischio da risolvere e l'amministrazione comunale piuttosto che l'amministrazione regionale, l'autorità di bacino in questo momento non hanno soldi per definire e per mettere in sicurezza anche quell'asta fluviale, io direi che se l'ultimo miglio viene concordato in maniera trasparente con un soggetto privato, diciamo che un grosso male potrebbe anche non essere per la cittadinanza, visto che, come ribadisco, l'interesse è sia commerciale e artigianale, in parte pubblico, ma anche e soprattutto residenziale. Il quartiere di Borgomarene, sapete, è uno di quelli più popolosi di Savigliano, ancora oggi. Detto questo, mi taccio, ho cercato di essere breve, ho cercato di fare un minimo di chiarezza, ho dato qualche indicazione di più, però comunico che in questo caso, visto che qualche consigliere me lo ha fatto notare, sono direttamente coinvolto, mi asterrò. Grazie.
Bene, non ci sono altri interventi, quindi io metto in votazione la delibera, anche qui doppia votazione. Prego, segretario, procedere.
Grazie presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Ortolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta perché invotabile.
Delio.
Contrario, contrario perché invotabile.
Occelli.
Contrario, contrario.
Racca. Racca assente al momento della votazione. Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata, grazie presidente.
La successiva riguarda il regolamento per l'allestimento di spazi e strutture pubbliche all'aperto, pubbliche e private. Prego l'assessore Tesio di illustrare la delibera.
Sì, grazie presidente, anche questa delibera è già stata oggetto di ampia discussione e di di spiegazione da parte dell'ufficio urbanistica, della parte tecnica dell'ufficio urbanistica nell'ultima commissione. Andiamo a mettere in approvazione un nuovo strumento normativo, un regolamento per l'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico privato ad uso pubblico. Fondamentalmente nell'ultimo anno sono arrivate alcune richieste per di nuovi deore padiglioni all'interno del comune di Savigliano. Da questo è nata l'esigenza di mettere mano allo strumento normativo per poter dare delle linee guida per l'installazione di strutture fisse o comunque amovibili sul nostro territorio. È un regolamento abbastanza corposo che, come ho detto, è già stato spiegato in commissione. Vado semplicemente a riepilogarne i punti principali. Fondamentalmente si divide la città in tre aree. La prima area l'area che insiste su Piazza Santa Rosa e Piazza Cesare Battisti, che è già regolata da un regolamento del 2011 e che non viene toccato dal presente regolamento. Una seconda area, detta area B, coincidente col centro storico, di cui è riportata apposita cartina all'interno del regolamento, e poi l'area C sulla restante parte del territorio comunale. A queste tre aree corrispondono diverse caratteristiche delle strutture che possono essere installate e inserite, e oltre alla tipologia di caratteristiche si va a normare tutte quelle che sono le distanze, possibilità di utilizzo, possibilità di installazione, i materiali che vengono e che possono essere utilizzati sulla base della localizzazione geografica di questi deor e padiglioni. Aggiungo poi due punti. Abbiamo pensato questo regolamento, come già stato detto in commissione, per una situazione di ordinarietà, quindi non legata alla situazione contingente della pandemia, quindi delle linee guida per le nuove installazioni, e che non saranno toccate invece dalle eventuali deroghe legate alla situazione, insomma, pandemica, come già invece è stato lo scorso anno, con la possibilità di aumentare le superfici dei deor per venire incontro alle richieste delle varie attività commerciali. Lo stesso regolamento, prima di passare in commissione, è stato anche oggetto di un'interlocuzione con l'associazione commercianti per eventuali suggerimenti e risolvere alcune criticità. Allo stesso modo abbiamo previsto delle norme transitorie per andare a tutelare coloro che avevano fatto degli investimenti negli ultimi anni e che si potrebbero trovare nella situazione di dover modificare i deor, concedendo una proroga di 2 anni per le concessioni che scadono negli anni 2021, 2022 e 2023 sull'installazione di nuovi deor. Come ho detto all'inizio, la finalità di questo regolamento è di dare delle linee guida per avere un maggiore decoro urbano e per avere un'uniformità delle strutture presenti all'interno del centro storico e non solo. Credo che sia uno strumento può portare dei vantaggi anche nella pianificazione. È stato un lavoro di diversi mesi e per questo ringrazio anche gli uffici competenti, in particolare l'architetto Rabbia, che è l'estensore del regolamento. L'abbiamo mutuato da situazioni che funzionano, in particolare dal regolamento di Cuneo e di Torino, con cui ci siamo confrontati. Nell'ultima commissione è stato presentato e approvato all'unanimità e ora lo portiamo all'approvazione del Consiglio.
Ci sono degli interventi? Non vedo richieste. L'ho pregato, ha chiesto di intervenire?
No.
Sì, ho chiesto di intervenire. Un intervento molto veloce per dire che appunto nella commissione abbiamo votato tutti favorevoli e questo vuol dire che è stato fatto un grande lavoro. Questo regolamento ha 27 pagine che affrontano ogni piccolo particolare di quelli che potrebbero essere i dubbi sull'insediamento di questi deor. Devo dire che come Partito Democratico siamo molto contenti di questo regolamento, perché viene anche si sposa anche con una di quelle che erano le linee che noi avevamo presentato per il dopo Covid. Non vogliamo rivendicare questo regolamento come frutto della nostra richiesta, ma vogliamo semplicemente dire che va in quella direzione, nella direzione di ampliare gli spazi all'esterno, che favoriscono la pedonalità, favoriscono anche la bellezza, perché i deor che verranno installati nuovamente, cioè quelli nuovi, devono avere delle caratteristiche anche di bellezza questo sicuramente darà un impatto positivo anche dal punto di vista della vivibilità della città, e siamo molto contenti anche del fatto che ci siano già delle richieste, perché vuol dire che i nostri commercianti hanno una gran voglia di ricominciare a lavorare e di diciamo tornare a, a essere parte viva della nostra bella città.
Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la delibera. Prego, segretario, anche questa in doppia votazione.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Racca.
Favorevole, favorevole.
Rubiolo.
Favorevole, favorevole.
Proposta di deliberazione approvata all'unanimità. Grazie, presidente.
La successiva delibera riguarda l'indirizzo programmatico per la sensibilizzazione della tutela delle edificazioni delle rondini, rondoni e balestrucci, illustrata dall'assessore Tesio. Prego.
Grazie, presidente. Allora, questa delibera, come già abbiamo avuto modo di spiegare in commissione, come si può desumere dal titolo, una delibera di indirizzo programmatico per la sensibilizzazione della tutela in edificazione dei rondini, rondoni e balestrucci. Mi soffermo un attimo sull'origine di questa proposta. La proposta di deliberare in tal senso è arrivata dalla consulta ecologica, consulta che è molto attiva e propositiva e che ci ha sollecitato sull'approvazione di una delibera che va a fondamentalmente sottolineare due punti. Il primo è ricordare il divieto della distruzione e rimozione dal danneggiamento di nidi di rondine, balestrucce e rondone, data anche la particolarità e la le difficoltà di riproduzione di questi animali, soprattutto negli ultimi anni, rispetto agli anni scorsi. Come vedete, ce ne sono sempre di meno. Un altro punto è un indirizzo programmatico per il rifacimento dei tetti, l'utilizzo di intonaci particolari che vadano ad agevolare la costruzione dei nidi di questi volatili. E infine sottolineo l'impegno da parte dell'amministrazione, in collaborazione con delle associazioni ambientaliste che fanno anche parte della consulta ecologica, a fare delle serate di sensibilizzazione sull'importanza di queste specie. Della consulta ecologica fanno parte anche i consiglieri Occelli Racca, che hanno già avuto modo di assistere a questa discussione anche nella consulta. Credo che sia un bel modo di partecipare al dialogo e alla politica cittadina da parte delle consulte, e questa sera appunto portiamo in approvazione una loro proposta, quindi chiedo di metterla in votazione.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Celli. Prego.
Grazie, presidente. Sì, esprimo il mio voto favorevole, perché comunque ne abbiamo già parlato in consulta ecologica. Volevo aggiungere che io, abitando in campagna, per fortuna le rondini le vedo ancora molto. Ho notato che comunque rispetto a 20 anni fa c'è una differenza. Cioè, una volta mi ricordo che in questa stagione c'erano addirittura i maggiolini, che poi poco per volta hanno cominciato a sparire. Poi le lucciole, che hanno cominciato anche a scomparire, e facciamo in modo che non sia la volta delle rondini.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera, questa volta una sola votazione. Prego.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole.
Comina.
Favorevole.
Ferraro.
Favorevole.
Cordasco.
Favorevole.
Giubergia.
Favorevole.
Rimbici.
Favorevole.
Portolese.
Favorevole.
Pressi.
Favorevole.
Gastaldi.
Favorevole.
Lopriato.
Favorevole.
Mariano.
Favorevole.
Portera.
Favorevole.
Giorgis.
I balestrucci mi hanno definitivamente convinto. Favorevole.
Delio.
Favorevole i balestrucci.
Occelli.
Favorevole.
Racca.
Favorevole.
Rubiolo.
Sperando che questi riducano la presenza dei colombi, favorevole.
Proposta di deliberazione approvata all'unanimità, grazie Presidente.
L'oggetto successivo di discussione è la mozione per la concessione a titolo gratuito della Sala Consiglio del Comune per discussione in modalità telematica delle cittadine residenti a Savigliano, presentata dal consigliere Marco Racca. Prego Marco. Consigliere Racca, grazie. Può illustrare.
Grazie Presidente, do per letta la mozione, visto che l'ora è tarda, e niente, voglio chiedere al Presidente del Consiglio Comunale Savigliano di offrire, allestire, qualora arrivassero delle richieste, la sala del Consiglio per la discussione delle tesi, perché mi sembra un momento importante per la storia dei nostri studenti. Ho visto che era già stata trattato l'argomento qualche tempo fa, chiedo di istituzionalizzare la cosa e rendere la cosa stabile in questo periodo. Grazie.
Chiede la parola l'assessore. Prego, può rispondere.
Sì, grazie. Sì, in effetti è una proposta interessante, infatti era già stata presa in considerazione dall'amministrazione all'incirca un mese fa, quando una cittadina ci aveva proposto di poter utilizzare la stanza del sindaco, come aveva visto fare in alcuni comuni vicini. Ovviamente non era stato possibile dare in disposizione per utilizzare quella stanza, ma sia il sindaco che io avevamo dato la disponibilità per usare la sala consiglio. Infatti era proprio uscito anche un articolo sul Savigliano che già raccontava di questa possibilità. Sicuramente è bene forse formalizzarla, però è importante fare alcune puntualizzazioni, nel senso che, come già avevamo detto allora, ci sono alcuni limiti logistici, nel senso che sicuramente si può attrezzare la sala consiglio, ma è dotata del wifi, quello che c'è comunale a cui l'utente può accreditarsi, però la durata è limitata a 2 ore, per cui sicuramente anche lo studente che decide di laurearsi deve avere ben chiara questa limitazione. Ovviamente c'è anche un proiettore, non di grandissime dimensioni, però sicuramente tutto quello che è a nostra disposizione può essere dato in dotazione. C'è però forse l'aspetto quello più importante che va anche messo in luce, che è vero che la sala consiglio in base alle normative Covid potrebbe ospitare fino a 24 persone, infatti nella mozione che presentava il consigliere Racca era assegnata la possibilità di poter così accedere anche magari un numero maggiore di parenti o comunque di persone. C'è però una precisazione da fare. La sala consiglio può essere data sì per la laurea, ma con la sola presenza del laureando. Questo perché in base anche a quella che è la normativa del DPCM, quella del 2 marzo del 2021, prevede che sono sospesi tutti i convegni, congressi e gli altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Se ci pensate, anche la nostra sala consiglio è vero che è adibita per 24 persone, quindi anche noi però in questo momento non la stiamo utilizzando per fare i nostri consigli comunali, siamo noi stessi oggi a distanza. Per cui questo secondo me è importante chiarirlo, che assolutamente siamo a disposizione a poterlo dare alla persona che si deve laureare, ma con la sua sola presenza. Per cui capisco che questo possa essere un limite, però in questo momento anche noi ci dobbiamo attenere il più possibile, più scrupolosamente a quelle che sono le normative. E poi l'ultima segnalazione che ci tengo e penso sia importante è proprio di oggi la dichiarazione della ministra dell'Università Maria Cristina Messa, che si augurava che dall'estate tutte le sessioni di laurea possano essere di nuovo fatte in presenza nelle sedi universitarie. Per cui c'è la nostra massima disponibilità a dare la sala consiglio, con la speranza, penso, per gli studenti, che sia importante anche per loro poter tornare a darle in presenza. Capisco che questa è una limitazione importante, però è assolutamente importante anche per un'amministrazione muoversi nel rispetto delle normative.
La consigliera Giorgi si è chiesto la parola, prego.
Poi anch'io.
Sì, grazie Presidente. Sì, volevo ringraziare il consigliere Ranca perché è veramente una bellissima iniziativa. Proprio la sottoscrivo, mi piace tantissimo anche perché insomma sono anche mamma di due ragazzi universitari e vedo veramente loro, i loro compagni, insomma anche così la fatica che stanno facendo in questo periodo, e quindi questa può essere così almeno un pochino di una piccola soddisfazione. Capisco le limitazioni, però so che per esempio i matrimoni invece si possono fare, c'è un massimo di 21 persone in presenza, comprese naturalmente l'officiante e tutto quanto, quindi non so, si potrebbe anche magari ripensare un attimino
per i matrimoni. Per i matrimoni quando eravamo zona rossa venivano i due sposi, i due testimoni, l'officiante e la funzionaria dello Stato civile e la messa.
Capito. No, allora chiedo scusa perché mi hanno chiesto di officiare un matrimonio, mi sono informata e mi è stato detto dagli uffici che appunto c'era un massimo di 21 persone, per cui mi sono limitata a riportare.
Però.
Sì, va bene, ok. Comunque nel caso anche le lauree avvenissero in un momento che non è zona rossa e non fossero ancora aperte appunto le università, ma eventualmente magari vediamo se è possibile così far partecipare qualcuno in più dei familiari, ecco, perché effettivamente per un ragazzo la laurea è veramente un momento importante. Comunque grazie Marco, bellissima iniziativa.
Sindaco, può intervenire?
No, dico, anch'io condivido in pieno, quindi sono d'accordissimo su questa mozione per la quale voterò a favore. Mi permetto due, chiamiamole emendamenti, anche se sono... Allora, si chiede al Presidente del Consiglio di usufruire gratuitamente della sala consiglio per la discussione telematica con collegamento agli Atenei della tesi di laurea, ecco, toglierai il pezzo dopo nel rispetto delle regole dei protocolli anticontagio da Covid-19. Così in questo modo ci mettiamo a posto, nel senso che noi rispettiamo quello che sarà in quel momento la normativa, giusto? Perché tu qua sei...
Esattamente, Sindaco, sì, stavo proprio per proporre, a seconda delle parole dell'assessore Senesi, questo emendamento. Nel rispetto delle regole vigenti al momento della discussione della tesi.
Nel rispetto delle regole dei protocolli anti-Covid, anticontagio da Covid-19. Togliamo quel pezzo lì.
Poi nel momento della discussione, in quel giorno.
Vigenti in quel momento.
Poi.
Sindaco, non ho capito che cosa dobbiamo togliere.
Dopo vengo e ve lo spiego. Nel rispetto alle regole dei protocolli anti-contagio da Covid-19, dei protocolli vigenti, dei protocolli vigenti anti-Covid, anti-contagio da Covid-19. No? Poi aggiungerei un punto 4, in cui si dice quanto sopra limitatamente al periodo di chiusura dell'università con le conseguenti lezioni da remoto. Cioè, se ci sono le lezioni,
le lezioni in presenza è chiaro che crolla tutto, cioè non è che se vai all'università in presenza poi viene a discutere la tesi di laurea qui,
ovviamente,
no?
Ovviamente, certo, certo.
Cioè questo qua è un favore, giustamente, che l'amministrazione fa ai futuri laureati, proprio per le cose che diceva Claudia Giorgis prima, cioè per permettere ai parenti, eccetera, eccetera, di venire a cosa. E poi non preoccupatevi sul collegamento wifi, perché nessuna tesi di laurea la discussione dura due ore, cioè al massimo ci siamo laureati tutti, sappiamo benissimo quanto dura, 15 minuti, la mia è durata un po' di più perché era talmente interessante che non volevano lasciarmi andare via, ma altrimenti quarto d'ora, 20 minuti ce n'è fin sopra i capelli.
Ok, allora fatte queste premesse, dobbiamo votare gli emendamenti, segretario?
Sì, che non ho capito perché sono andati un po' veloce, per cui ho li dettato, li presentato.
Allora, te li do io. Allora, dove si chiede di offrire la possibilità agli studenti laureandi, se viene, fino a telematica rimane.
Sì?
No.
Si elimina con collegamento
agli atenei della crisi di laurea e poi cancelli tutto da Covid-19.
A cui potrò assistere il numero, quello lì?
No, quello lì va via.
Va via. Va via. Quindi se viene eliminato, a cui potrò assistere?
Nel rispetto delle regole, ok? Nel rispetto delle regole, dei protocolli vigenti, anticontagio, eccetera. E poi
il punto 4?
Il punto 4 che dice quanto sopra, scrivi Carmen, limitatamente al periodo di chiusura dell'università con le conseguenti lezioni, virgolette, da remoto, chiuse virgolette, punto.
Quindi io proporrei di fare la votazione anche qui con due votazioni, una per accettare l'emendamento e l'altra per accettare
gli emendamenti, perché sono
gli emendamenti. Sì, gli emendamenti e l'altra
allora,
per
votiamo prima un emendamento poi l'altro.
No, li votiamo insieme, vero segretario? Sì.
Tutti insieme.
Quindi all'appello rispondete favorevole, se siete favorevoli per gli emendamenti e per la delibera poi così emendata.
Ah, quindi votiamo due volte, cioè favorevole. Cioè uno è per gli emendamenti e l'altro per la delibera emendata.
Esatto, sì. Esatto. Quindi prego, segretario, proceda.
Allora, Ambrogio.
Favorevole.
Comina.
Favorevole.
Ferraro.
Favorevole.
Cordasco.
Favorevole.
Giubergia.
Favorevole.
Rimbici.
Favorevole.
Portolese.
Favorevole.
Pressi.
Favorevole.
Gastaldi.
Favorevole.
Lopriato.
Che parlo adesso? Uno di quelli che sta qui.
Favorevole.
Mariano.
Favorevole.
Portera.
Favorevole.
Giorgis.
Favorevole.
Delio.
Favorevole.
Occelli.
Favorevole.
Racca.
Favorevole.
Rubiolo.
Favorevole.
Mozione approvata all'unanimità. Grazie.
Ok, allora c'è stata un'integrazione all'ordine del giorno. La consulta osservatorio permanente delle barriere architettoniche, proposte e promozione di pari opportunità per l'accessibilità agli spazi urbani. Prego, assessore Sasco.
Sì, mi dispiace che sia rimasta all'ultimo punto di questo consiglio comunale che è andato così tanto per le lunghe, perché questa è una cosa molto importante e ritengo che sia anche un traguardo che sia stato raggiunto grazie alla collaborazione anche qui tra maggioranza e minoranza. Ringrazio l'assessore Camera, i consiglieri Portera, Giorgis, Racca, Rubiolo della minoranza e soprattutto il consigliere Vilma Bressi
che è come delegata alle pari opportunità ha portato avanti diciamo questa idea di creare questo osservatorio permanente e che ha potuto diciamo confluire con quella che era la richiesta che il consigliere Portera aveva fatto già da parecchio tempo di istituire il garante dei diritti delle persone disabili, e quindi sono molto felice che questa cosa sia avvenuta, che sia stato raggiunto diciamo questo accordo, e pertanto vi propongo questa delibera. Il 13 dicembre 2006 è stata promulgata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con la sottoscrizione della quale i paesi aderenti, tra cui l'Italia, si impegnavano a riconoscere per le persone con disabilità l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, all'istituzione, all'informazione e alla comunicazione per il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Non la leggo tutta. Il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA, rientra tra gli strumenti funzionali a rendere l'accessibilità universale un paradigma della progettazione e realizzazione degli spazi urbani, in termini di accessibilità e piena fruibilità degli spazi pubblici e del patrimonio immobiliare comunale, in un'ottica di integrazione sociale, sicurezza e qualità della vita della collettività nel suo complesso. Con il presente provvedimento si ritiene pertanto istituire un organo consultivo comunale con il preciso compito di riconoscere e tutelare pienamente i diritti e le libertà fondamentali della persona disabile. Visto il parere favorevole espresso in merito dalla quarta commissione consiliare nell'ultima seduta del 13 aprile 2021, acquisito il parere favorevole in ordine della regolarità tecnica, dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio di deliberare. Darei la parola a Vilma Bressi perché possa spiegare ulteriormente questo osservatorio.
Prima di dare la parola a Vilma Bressi, vedo una richiesta di intervento di Delio, no, che è arrivata...
No. Presidente, era sulla mozione precedente, quindi Iraq.
È arrivata in ritardo allora. Allora la parola alla consigliera Bressi.
Sì, solo un attimo che mi sono persa. Ma più che altro io volevo, dopo letta e per discussa, la proposta che abbiamo fatto per quanto riguarda il regolamento, anche perché è stato, ne abbiamo parlato in commissione con i gruppi sia di maggioranza che di minoranza, e c'è stato davvero una grande, come dire, un grande lavoro di collaborazione tra i gruppi su questo tema, che come abbiamo potuto vedere anche per il discorso della stazione ferroviaria, riveste un interesse da parte di tutti, perché è davvero un discorso come dire necessario per la nostra città. Quando l'assessore Prostasco la prima volta ci siamo confrontati sulla necessità di affrontare il tema delle barriere, in realtà pensavamo ad alcuni interventi su alcuni punti critici, no, della nostra città. Invece effettivamente, proseguendo col lavoro di raccolta dei dati e con l'ascolto di molti protagonisti, abbiamo capito che la problematica è più vasta ed è anche necessario affrontarla in un modo più approfondito e più organico che non con degli interventi sporadici. Questo tema si è un po' evoluto nel tempo, nel senso che nel corso degli anni, a partire dalla fine degli anni Ottanta, è cambiato proprio il modo di vedere questo discorso, nel senso che da prima c'è stato un interesse soprattutto per coloro che avevano difficoltà magari motorie, ma poi si è allargato il discorso a un concetto di pari opportunità per tutti, di poter usufruire di tutto quello che la città offre, quindi dalle piazze ai giardini, dai musei al cinema, agli ambulatori, agli uffici pubblici, e questo diventa non più un problema di disabilità, ma disabilità soprattutto una volta motoria, ma anche per altri tipi di disabilità, anche delle disabilità temporanee, ma anche per tutti i cittadini, che per magari i cittadini più anziani, i bambini, le famiglie con figli piccoli. Cioè è veramente un modo di vedere la città, la programmazione della città, la progettazione fatta con un occhio particolare da questo punto di vista. La nostra città, diciamo che dagli anni 90 in poi, è stata sensibile a questo tema, e infatti gli edifici costruiti e restaurati in seguito hanno seguito un po' le regole base, per cui abbiamo pieno accesso a una serie di edifici come il Teatro Milanollo, l'Università, la Crusanera, per fare degli esempi, ma resta ancora molto da fare, più in generale da recuperare alcuni aspetti appunto di difficoltà nella città e alcuni aspetti a cui non si è fatto mai troppo caso, come ad esempio la pavimentazione e i passaggi pedonali. Ricordo inoltre la stazione ferroviaria, che è stato oggetto di un ordine del giorno e che speriamo tra l'altro che i vari interventi che abbiamo richiesto a chi ha dei nostri rappresentanti in altre sedi diano qualche punto. A questo proposito, la città da gennaio 2019 si è già dotata di un piano operativo, infatti con l'assessore Camera si è riusciti a fare un piano che ha già tenuto conto di una corretta metodologia, cioè il censimento dello stato di fatto di edifici e di spazi collettivi, la mappatura delle criticità, le linee di intervento, la stima economica e le priorità di intervento. E dal 2019 in poi alcuni interventi organici relativi a questo piano sono già stati fatti. Ma come ad esempio ricordo anche, perché è un discorso molto interessante che è stato richiamato, la progettazione dell'intervento in piazza Cavour, che sta seguendo comunque dei criteri di compatibilità, si sta mettendo veramente una grande attenzione a questi e si sta cercando per la prima volta di fare una progettazione condivisa, tant'è che ci sarà la prossima settimana la presentazione del piano. Tuttavia questo piano che abbiamo oggi non è il PEBA, cioè non è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che viene sollecitato dal Presidente della Repubblica nel suo decreto del 2013, ma è che ci invita a conseguire piena accessibilità degli spazi collettivi. Il PEBA è uno strumento per la progettazione e la realizzazione degli spazi urbani, in un'ottica di integrazione sociale, di sicurezza e anche di qualità della vita della collettività nel suo complesso. A questo fine, quindi, detto tutto questo, la strada che abbiamo ritenuto percorribile è stata quella di un osservatorio permanente sulle barriere architettoniche che, per garantire parità, pari opportunità di accesso, e proprio perché è necessario uno strumento che prosegue nel tempo, che faccia un lavoro programmato da questo punto di vista. Questa proposta ha raccolto una buona accoglienza da parte di alcune associazioni che si occupano di persone con disabilità, di professionisti che si occupano di progettazione compatibile e soprattutto della quarta commissione comunale che, dopo una buona discussione approfondita, ha approvato il regolamento della consulta, inglobando tra l'altro in esso anche la figura del garante, che è una proposta che tempo fa il consigliere Tortera aveva avanzato al consiglio comunale. Ecco, io credo, do per letto il regolamento, come ripeto, perché è stato veramente molto discusso, e se stasera approveremo questo regolamento sarà necessario lavorare alacremente per avere al più presto tutti i nominativi necessari per renderlo operativa questo osservatorio. L'obiettivo è di arrivare alla elezione dei componenti nel prossimo consiglio comunale, in modo che l'osservatorio parta prima dell'estate, che abbia modo ancora di lavorare e di mettere in piedi un lavoro che possa proseguire anche in futuro. Sono anch'io, come l'assessora Consasco, sono soddisfatta di questo risultato e penso e spero che sarà un valore aggiunto per la nostra città e per renderla più credibile.
Volevo, se mi è consentito, prendo la parola per ringraziare veramente di cuore tutti quelli che hanno lavorato per costruire questo regolamento. La sensibilità nei confronti dei disabili sta aumentando sempre più. Oggi stasera noi licenziamo un regolamento che magari 20 anni fa sarebbe stato impensabile. Col passare degli anni è aumentata, appunto, ripeto, la sensibilità verso questi problemi e noi oggi, appunto, siamo fortemente impegnati per far sì che queste barriere architettoniche vengano sempre più eliminate, sempre più abbattute e che la nostra città possa essere sempre più vivibile. Il cruccio grosso che ho come sindaco, e penso che anche voi come amministratori avete, è quello di pensare che la nostra stazione è ancora preclusa a molte persone. E sapete, insomma, io tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto, ci sono delle difficoltà enormi, ci sono dei muri quasi invalicabili contro cui bisogna battersi. Pensate soltanto che il responsabile degli immobili delle Ferrovie dello Stato del Piemonte ha sede a Milano, no? E per cui io gli ho telefonato, gli parlavo della storia di Savigliano, lui non sapeva cos'era, non, magari sapeva dove era Savigliano, ma probabilmente non è mai venuto qui, quindi non si riusciva a rendersi conto, eccetera. Adesso abbiamo una promessa molto larvata che nel 2022/2023 dovrebbero esserci questi interventi. Noi dobbiamo continuare a insistere perché questi interventi vengano accorciati, fatti insomma in tempi più brevi possibili. Quindi niente, io volevo soltanto, appunto, ringraziarvi. Questa sera, approvando questo regolamento, aggiungiamo un tassello, una tessera nuova alla nostra città, che in questo modo diventa ancora più vivibile rispetto a quello che è già, perché pensare anche a coloro che hanno, appunto, questi problemi è molto importante e sta ad indicare il livello di civiltà che la nostra società, appunto, ha raggiunto. Dobbiamo continuare su questa strada, la strada giusta. Quindi grazie di cuore, non vi cito perché poi ne dimenticherai qualcuno, poi magari si offende, e quindi tutti quelli che hanno partecipato, grazie veramente di cuore, avete fatto un ottimo lavoro e questo va tutto a vostro merito. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Antonello Portera, può intervenire. Consigliere Portera.
Sì, grazie. Anch'io sono molto soddisfatto di questo risultato e anch'io ringrazio. Mi sentite? Anch'io sono molto soddisfatto di questo risultato e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito. Come sapete sarei stato un pochettino più audace per quel che riguarda il garante, avrei previsto anche la possibilità per lui di dare dei suggerimenti anche in campo edilizio, e tengo a ringraziare anche la presidente della quarta commissione, Serena Mariano, che si è sforzata di trovare una giusta sintesi tra le varie proposte per addivenire a questo risultato unitario. Ovviamente il voto sarà favorevole.
Ha chiesto la parola il consigliere Pier Giorgio Rubinore.
Sì. Direi che in questo caso tutto è bene quello che finisce bene. Sicuramente non era corretto incominciare a affrontare questo argomento mettendo in campo un'ulteriore consulta, ma la terminologia individuata e condivisa dall'assessore e dal sottoscritto, definendo questo un osservatorio, mi sembra la denominazione più corretta, una struttura snella che deve andare a incidere profondamente sulle problematiche della città, ovviamente con l'istituzione di quello che era una richiesta specifica del consigliere Portera, del Movimento 5 Stelle legato alla presenza del garante nei confronti dei cittadini che purtroppo hanno questo problema. Grazie a tutti per la collaborazione, il mio voto sarà ovviamente favorevole.
Sì, voglio aggiungere i ringraziamenti di prima, ovviamente la Presidente della Quarta Commissione Serena Mariano e anche il Segretario Bacchetta che alla fine quando avevamo un ultimo problema da risolvere ci è venuto in aiuto, quindi grazie anche a voi.
Allora mettiamo in votazione questa delibera, anche qui la doppia votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, Segretario.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Tomina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lo Preiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Racca.
Favorevole, favorevole.
Rubbiolo.
Favorevole, favorevole.
Proposta di deliberazione approvata all'unanimità. Grazie.
Allora siamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno e un ordine del giorno presentato dai consiglieri Claudia Giorgis, Vilma Bressi, Cristina Cordasco e Serena Mariano che riguarda l'intenzione della Regione Piemonte di dare la possibilità alle associazioni pro vita di svolgere attività all'interno dei consultori. È un ordine del giorno che è stato approvato dalla conferenza dei capigruppo e quindi ammesso alla discussione al Consiglio. Inviterei la prima firmataria, che è la consigliera Giorgis, di illustrarlo. Prego.
Grazie Presidente e grazie anche a tutti voi. Capisco che l'ora è tarda, questo ordine del giorno abbiamo chiesto di inserirlo all'ultimo momento, ma l'argomento insomma, lo richiedeva e soprattutto non potevamo inserirlo come mozione nel prossimo Consiglio Comunale perché non avrebbe avuto più senso. Quindi io ringrazio ancora per avermi dato la possibilità. Vado a leggere. Con la determina dirigenziale 1419 del 2020 la Regione Piemonte vorrebbe dare la possibilità alle associazioni pro vita di svolgere attività all'interno dei consultori. L'imbarazzo nasce dal fatto che la legge garantisce il diritto all'aborto tramite l'accesso alla sanità pubblica in strutture laiche. I consultori sono di fatto luoghi in cui le donne trovano accoglienza e risposte ai loro bisogni. Qui sono seguite e accompagnate da personale qualificato e trovano tutela ai loro diritti e soprattutto non vengono sottoposte a giudizi non richiesti e spesso lesivi della dignità delle loro scelte. La legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza prevede sostegno e tutela per le donne. Quello che vogliamo assolutamente ribadire è che le donne non hanno bisogno di propaganda o terrorismo psicologico in un momento delicato e terribile come quello della scelta dell'interruzione della propria gravidanza. Ricordiamo anche che la legge 194 ha fortunatamente reso possibile il passaggio dagli aborti clandestini pericolosi per la salute della donna a quelli protetti in strutture pubbliche, determinando nel contempo un positivo calo della pratica stessa. Se lo scopo della determina regionale vuole essere quello di aiutare le donne che si trovano per situazioni diverse ad attraversare un momento di difficoltà, ebbene lo faccia, ma impegnandosi a sostenere e promuovere politiche e progetti di educazione sentimentale e sessuale, contraccettivi gratuiti del delibera numero 327935 del 3 luglio del 2018 non è mai stata attuata. Sulla parità di genere o promuovendo la parità salariale tra uomo e donna all'interno del mercato del lavoro e delle istituzioni e ancora incentivando supporti alle famiglie. Con queste premesse chiediamo al Consiglio Comunale che si faccia portavoce per ribadire alla Giunta regionale un messaggio condiviso. le donne si aiutano ascoltandole e rispettandole, quindi chiediamo il ritiro immediato della determina. La presenza di associazioni pro vita all'interno dei consultori è contraria allo spirito della legge 194, non essendo le stesse in contraddittorio con altre di diversa natura di indirizzo e quindi una chiara espressione di scelte ideologiche che non ci sentiamo di condividere, proprio perché l'oggetto del contendere è il corpo della donna, che chiaramente non è proprietà di nessuno tranne che della donna stessa. Esprime preoccupazione rispetto all'approccio e al dispositivo della determina dirigenziale 1419 del 2020 e invita i componenti delle commissioni regionali ad audire le professioni e le organizzazioni storicamente impegnate nella tutela dei diritti delle donne in materia di legge 194 e invita l'assessorato competente a revocare per le motivazioni in premessa la determina di cui trattasi. E si impegna ad attivare una discussione e un pronunciamento delle reti attive in città nelle materie di cui trattasi, aperta a tutte le associazioni. Lasciatemi ancora fare solo due considerazioni. Allora, credo che ormai mi conoscete, sapete che sono tendenzialmente una persona pacata e sono una persona che rispetta veramente qualsiasi diversità di genere. Però questa determina mi ha fatto veramente arrabbiare e soprattutto mi fa rivendicare il mio essere donna e soprattutto rivendico libertà di scelta per tutte le donne. Questa determina dice che, riferendosi alla legge 194, no, vorrebbe inserire appunto all'interno, dare la possibilità, no, alle associazioni pro vita di svolgere attività all'interno dei consultori. La legge comunque dice che possono avvalersi, non che devono avvalersi della collaborazione, diciamo, delle associazioni. E soprattutto diciamo che è una delibera, fa riferimento a una delibera ferma dal 2010 e poi si è voluto, diciamo, dare la possibilità di prorogare con questa determina i termini appunto per partecipare ad un bando finalizzato soltanto a queste associazioni pro vita. Questo per volontà dell'assessore Maurizio Marrone, che tra l'altro è un assessore agli affari legali, cioè quindi non ha neanche non è neanche un assessore alla sanità. Peraltro l'assessore alla sanità Icardi tace, c'è un silenzio assordante su questa vicenda. L'assessore Marrone non si è neanche preoccupato di chiedere effettivamente qual era la situazione o le esigenze dei vari consultori, non si è mai preoccupato neanche in regione di accettare un contraddittorio con le opposizioni. L'assessore Marrone esce soltanto su così per spot e comunicati stampa, usando anche dei termini che io ritengo decisamente appropriati, dice frasi tipo le donne si mettono il cuore in pace, noi arriviamo fino in fondo, per garantire a queste associazioni apertura degli sportelli negli ospedali, poi dice ancora queste donne trasudano solo odio e intimidazione, poi parla di ideologia della morte, l'ideologia della morte non prevarrà, cioè io sono anche sinceramente preoccupata per l'uso di queste parole e di questa terminologia. Io direi che forse l'assessore Marrone dovrebbe intanto preoccuparsi almeno di un potenziamento dei consultori, preoccuparsi anche della delibera appunto che parla, che prevede i contraccettivi gratuiti. Dovrebbe preoccuparsi anche del perché non viene distribuita la pillola del giorno dopo, dovrebbe forse preoccuparsi anche perché non ci sono degli interventi a tutela della maternità e dei bambini, perché non ci sono, anzi perché sono stati fatti dei tagli economici appunto destinati in questo senso. perché non ci sono appunto dei progetti legati al welfare. Ecco, se la donna arriva a decidere di abortire, effettivamente io credo che sia l'assessore Marrone e che tutta una serie di situazioni hanno fallito. La donna deve essere comunque sostenuta. Io non sono assolutamente contro le associazioni pro vita, però dico, le associazioni pro vita svolgono sicuramente un ruolo importante e di sostegno, ma nel momento in cui una donna decide, e credetemi, decidere di una scelta come l'aborto, non lo decide nessuno a cuor leggero, ve lo posso assicurare, per cui è veramente una scelta devastante. E quindi insomma, veramente le donne devono essere sostenute e chiedo ancora una volta di aiutarmi a fare in modo che questa determina venga ritirata. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Serena Mariano, può intervenire.
Grazie Presidente, una rapida dichiarazione di voto. Ecco, occorre innanzitutto constatare con grossissimo rammarico come siano trascorsi 43 anni dall'approvazione della legge 194, come siano trascorsi 40 anni dal referendum abrogativo che confermava la legge 194 all'interno dell'ordinamento italiano, e nel 2021 siamo ancora costretti a ribadire come la legge debba essere applicata e siamo di fatto costretti a difenderci da questi continui trabocchetti, questo continuo voler mettere i bastoni tra le ruote, quella che comunque è già stata universalmente riconosciuta come una delle migliori leggi vigenti in materia di interruzione volontaria della gravidanza, perché trascorsi 40 anni non ci si riesce, purtroppo, non ci si è ancora liberati di questa sorta di atteggiamento paternalistico, per cui la donna non è in grado di, nonostante la legge lo ribadisca a parole chiare, di assumere in materia di aborto una scelta consapevole. Io ho ogni tanto l'impressione che continui un po' a esserci questa sorta di preconcetto per cui l'aborto in realtà viene utilizzato, contrariamente a cosa invece ha detto la consigliera Giorgis, che mi sento assolutamente di condividere, venga appunto utilizzato come una non come un'estrema razza, come un'ultima spiaggia, ma come, quasi come un'alternativa alla contraccezione. Non è così, io non mi capacito, ma io nel senso del nostro gruppo consigliare non si capacita di come nel 2021 ancora ci sia questo atteggiamento, che sta a monte poi di queste decisioni come la delibera regionale di introdurre questi ulteriori e schieratissimi interlocutori all'interno dei consultori. Sia chiaro, le associazioni pro vita sono assolutamente meritorie nel loro preciso ambito di operatività, ma non all'interno dei consultori o comunque di strutture sanitarie che devono porsi in maniera neutra e oggettiva rispetto all'applicazione di una legge dello Stato. La donna appunto, nel momento in cui assume la decisione di abortire, ha sicuramente appunto bisogno di sostegno e tutela, non deve essere convinta come se non fosse un essere in grado di autodeterminarsi, quindi di assumere scientemente una decisione, per di più una decisione dolorosa, brutta, fisicamente e mentalmente, come quella dell'aborto. Ricordo anche che la regione Piemonte, ahimè e ai noi, era stata una delle regioni in prima fila e tra le prime a schierarsi contro la revisione delle linee guida del Ministero della Sanità in materia di somministrazione della pillola cosiddetta abortiva, la RU 486, che diciamo così alla decisione, alla sofferenza psicologica legata a una decisione così pesante come l'aborto, avrebbe o toglierebbe anzi quantomeno l'ulteriore passaggio altrettanto devastante dell'intervento chirurgico. Il sostegno quindi delle consigliere e comunque di tutto il gruppo del Partito Democratico a questa mozione è pieno e il gruppo convintamente voterà a favore. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Cristina Cordasco, prego, può intervenire.
Grazie Presidente, non mi dilungherò molto perché penso che davvero le colleghe abbiano detto un po' tutti i risvolti di questa vicenda. Ringrazio davvero tantissimo la consigliera Giorgis per aver scritto questo testo, per averci fatto questa proposta appunto di partecipare insieme, unite per questa causa. Posso solo aggiungere che trovo estremamente offensivo tutto questo, nel senso che è offensivo nei confronti delle donne, offensivo nei confronti stessi dei consultori, dove c'è assolutamente un personale qualificato e professionale che è in grado di fare il suo lavoro e quindi sicuramente non obbliga le donne a fare scelte in un modo piuttosto che nell'altro, e questo è assolutamente da impedire, offensivo anche nei confronti delle altre associazioni che assolutamente fanno un lavoro ottimo, come lo fanno anche per carità quelli dell'aiuto alla vita, però uno è libero di rivolgersi a chi crede meglio per farsi aiutare. Quindi penso che noi assolutamente voteremo a favore di questo e vi ringrazio.
Ha chiesto la parola il consigliere Pasquale Portolese, può intervenire.
Grazie Presidente. Io mi limito semplicemente a dire sommessamente, con la dovuta cautela che si impone in questi casi e il massimo rispetto, che in un momento così intimo, così emotivamente coinvolgente, che racchiude in sé sicuramente anche una situazione di fragilità psicologica, qualsiasi indebita ingerenza esterna, in un senso o nell'altro, sia essa di carattere politico o di una qualche associazione che magari ha anche una connotazione politica, tesa a colpevolizzare una scelta o addirittura che abbia l'intento di pilotare e condizionare una scelta, vada solo ad interferire sulla sfera privata, sulla autodeterminazione della donna e quindi sulla libertà della scelta stessa. Per tale motivo il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Portera, prego.
Non esprimo la posizione del Movimento 5 Stelle, ma la mia personale. La mia sarà un'astensione, la quale però racchiude in sé considerazioni molto nette. Sono d'accordo sul fatto che nei consultori debbano esserci professionisti e non volontari. Sarebbe invece utile che consultori ed associazioni di volontariato stipulassero delle convenzioni, nel rispetto dei ruoli, come quella che era vigente a Savigliano, in perfetta aderenza con quanto stabilito dalla legge 194, che all'articolo 2 dispone ai consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Accolgo con favore l'invito contenuto in fondo a questo documento di attivare una discussione in città sull'argomento. Quel che non posso condividere di questo ordine del giorno è la demonizzazione, pur indiretta, ma inequivoca, delle associazioni di aiuto alla vita che farebbero propaganda o terrorismo psicologico sulla donna in un momento delicato e terribile come quello della scelta dell'interruzione della propria gravidanza, sottoponendole anche a giudizi non richiesti e spesso lesivi della dignità delle loro scelte. Orbene, fermo restando che deploro chi assuma questo atteggiamento verso la donna in un momento così difficile, la mia sensazione è che la battaglia ideologica finisca per penalizzare l'assistenza concreta. A parte che in linea generale, e non solo in questo ordine del giorno, noto che non si coglie la differenza tra movimenti di opinione e associazioni di concreto soccorso. È opportuno che si sappia come opera un centro di aiuto alla vita. Esso normalmente viene contattato dalla donna tramite un numero verde, oppure su indicazione del consultorio, che la indirizza proprio al centro di aiuto alla vita, quando vi è una convenzione o anche solo una collaborazione. Se il consultorio ritiene che in questo contesto la donna possa trovare una soluzione ai suoi problemi. D'altra parte, il consultorio ha il dovere, in base alla legge 194, di aiutare la donna a superare le ragioni che la inducono a interrompere la gravidanza, ma non ha sufficienti strumenti per farlo, perché il suo ruolo di regola si ferma al terzo mese di gravidanza. Ecco perché la legge dispone che può giovarsi della collaborazione delle associazioni di volontariato mediante appositi regolamenti o convenzioni. Quanto sopra fa capire benissimo che mai si rivolgerà ad un CAV una donna già convinta di interrompere la gravidanza. La mia esperienza di 16 anni come volontario in un CAV mi consente di confermare ciò che è comunque già ovvio, ossia che l'aiuto del CAV viene richiesto sempre da donne che vorrebbero portare avanti la gravidanza, ma sono preoccupate, impaurite e spesso terrorizzate dal pensiero di non potercela fare, perché la famiglia ha ricevuto lo sfratto, il marito ha perso il lavoro, la casa è stata pignorata, o si tratta di donna sola e senza mezzi, oppure c'è qualche forte e inconfessabile condizionamento familiare, magari condito da subdole minacce economiche, se non interrompe la gravidanza, che la spingono a interrompere la gravidanza. Ci sono poi preoccupazioni anche più incidenti. Io stesso ne ho affrontate alcune, legate in particolare ai condizionamenti derivanti da un precedente matrimonio con figli, o da compagni o ex compagni assai invadenti. Ci sono poi altre situazioni, addirittura estreme, e non è il caso di parlarne qui. Si tratta di donne che, se decidessero di portare avanti la gravidanza, da sole non saprebbero come fare, si vedrebbero perse, eppure la vorrebbero. In altri termini, si rivolgono al CAV donne indotte a rinunciare alla gravidanza non per scelta, ma per mancanza di scelta. E questo, permettetemi, è terribile. Ecco quindi che il CAV, con i suoi volontari, può confortare la donna, rassicurandola sul fatto che non sarà sola dal quarto al nono mese e nemmeno dopo la nascita del figlio. Si affronteranno insieme i problemi, la ricerca di una casa, di un lavoro, un sostegno minimo o un'accoglienza provvisoria. Si raccoglieranno i prodotti di prima necessità, si organizzeranno progetti per i primi anni di vita del bimbo, adozione a distanza e iniziative varie, tutte cose che il consultorio non avrebbe i mezzi per fare. Poi, a nascita avvenuta, subentrerà anche la solidarietà istituzionale. Il periodo critico è proprio quello tra il quarto e il nono mese di gravidanza. Non posso quindi mettere il mio voto sotto un testo che, perseguendo un obiettivo magari condivisibile, riporta affermazioni allusive così pesanti e fuorvianti sulla funzione e sull'attività dei CAP. Anzi, penso che le istituzioni locali, in un certo senso anche le parole delle consigliere che mi hanno preceduto, me lo lasciano intendere, siano pienamente coscienti della grande utilità del servizio offerto da queste associazioni per fronteggiare un problema, quello della maternità difficile desiderata, di cui la legge 194 si preoccupa, ma che in questo ordine del giorno non è sfiorato. Concludo con un invito rivolto a tutte le persone che hanno a cuore la serenità e la libertà della donna. Se ritenete che i CAV non siano adeguati, proprio per il discorso del terrorismo psicologico, eccetera, costituite voi, o rafforzate laddove esistenti, associazioni laiche, totalmente laiche, che si prendano cura di queste donne nel periodo tra il quarto e il nono mese, affinché possano portare avanti con la giusta serenità una gravidanza che desiderano e per difendere la quale cercano di lottare, perché anche queste donne hanno bisogno di supporto morale, sociale ed economico, perché anche a queste donne va garantita una vera ed effettiva libertà di scelta, una vera ed effettiva libertà di scelta. Questo almeno è il mio pensiero.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, può intervenire.
Grazie Presidente, io purtroppo per motivi di lavoro non ho potuto partecipare alla conferenza dei capigruppo convocata per oggi alle 12 in urgenza per poter valutare questo ordine del giorno. Non sono così approfondito sull'argomento, ma sono profondamente convinto che la pluralità, piuttosto che la liberalità delle informazioni, anche in questo ambito, devono essere sostenute. Quindi ritengo che sicuramente molto più professionale, e le parole dette dal consigliere Portera vanno in quella direzione rispetto al mio intervento e rispetto alle cose che io in questo momento conosco relativamente a quello che la Regione ha intenzione di fare. Mi limito in questo caso a mantenere anch'io il voto di astensione, non fosse altro perché effettivamente in questa mozione c'è comunque, appare comunque, un attacco più che alla scelta della Regione anche nei confronti effettivamente delle associazioni pro vita. Io penso che questo non faccia bene sicuramente alle donne che si trovano in questa condizione e che si rivolgono ai consultori piuttosto che alle associazioni, diciamo, che operano in questo ambito. Ho tra l'altro anche da rilevare che secondo me il passaggio dove si parla che relativamente allo scopo della determina regionale vuole essere quello di aiutare le donne che si trovano in situazioni diverse ad attraversare un momento di difficoltà e lo faccia impegnandosi a sostenere e promuovere politiche e progetti di educazione sentimentale e sessuale. Questo è condivisibile, contraccettivi gratuiti come da delibera del 3 luglio 2018 mai attuata. Soprassederei al discorso della parità di genere e soprassederei anche promuovendo la parità salariale tra uomo e donna all'interno del mercato del lavoro e delle istituzioni. Manterrei invece ancora incentivando supporti alle famiglie, perché ritengo che la parità di genere e la parità salariale, piuttosto che il ruolo tra uomo e donna all'interno del mercato del lavoro, niente abbia a che vedere con la determina regionale e con la mozione che si chiede di votare.
Quindi secondo me troppo in fretta, troppo velocemente, troppo all'ultimo minuto richiederebbe una valutazione un pochino più ampia. Come non mi sento di votare a favore, non mi sento anche di votare contrario, per cui rimarrò nella posizione di astensione, che mi sembra in questo caso quella più corretta.
Ha chiesto la parola il consigliere Racca, prego.
Grazie Presidente, sì, anch'io come il consigliere Rubiolo non ho potuto partecipare stamattina alla capigruppo per motivi di lavoro. Il problema, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi, il problema è veramente enorme. Spero veramente che ogni donna possa scegliere di vivere questo momento, che può essere straordinario in un modo entusiasta e semplice, veramente condizioni economiche sempre peggiori fanno sì che questi casi, credo, siano sempre in aumento. Ho ascoltato tutti gli interventi, però credo che la mia posizione sia più vicina all'intervento del consigliere Portera. E quindi, come diceva anche il consigliere Rubiolo, non mi sento di votare né a favore né contro.
Posso intervenire?
Chi è che l'ha chiesto? Sì, prego, l'assessore Frassasco.
Sì, no, anch'io volevo dire che questo è un argomento molto, molto, molto delicato e io mi sento però che forse non si debba demonizzare così tanto le associazioni come appunto il CAV e mi sento in sintonia con quanto detto da Antonello Portera, quindi dico sicuramente non è il consultorio il posto dove lo devono esercitare, ma non sono assolutamente d'accordo su alcune affermazioni che sono state fatte, perché ritengo che il CAV faccia un encomiabile lavoro e ha aiutato tantissime donne a prendere una decisione importante e se avessero presa quella contraria probabilmente poi avrebbero vissuto una vita magari anche di rimorso. Quindi dico, questo è un argomento delicato, ognuno ha le proprie idee. Al di là della fede cattolica, io credo che non bisogna comunque pensare che queste associazioni non facciano un encomiabile lavoro e quindi non al di là di quello che è stato detto, che sono assolutamente anch'io d'accordo che la donna deve prendere la sua decisione in tranquillità, in serenità, ma penso davvero che quando una donna si rivolge al CAV lo fa liberamente, cioè il CAV non è mai stata un'associazione che va con il fucile puntato a cercare di convincere le donne a cambiare idea. Sono sicurissima perché sono stata vicino anche a questo movimento, so che Antonello ha fatto un lavoro importante per tanti anni e quindi questa parte dove davvero vengono così tanto demonizzate non la condivido proprio per niente. Credo che la donna debba essere libera di prendere una decisione quando questa decisione è davvero condizionata soltanto da minacce oppure da problemi economici, e questo vi assicuro che succede purtroppo tantissime volte, la donna può anche decidere invece di non arrivare a fare questo passo con la garanzia di essere poi sostenuta ed aiutata. Ecco, ci tenevo a dirvi il mio parere su questo.
Mi dice il segretario che c'è stata una richiesta della Denesi di intervenire, è vero? Non la sento.
Però non ti sentiamo, quindi come non detto.
Si capisce, ma apri il microfono, no? Ce l'hai spento.
No, non la sentiamo, quindi l'intervento salta. Ha chiesto la parola Vilma Bressi, però è già intervenuto alla Serena Mariano per il suo gruppo. Quindi non so se...
Va bene, se non posso intervenire non importa.
Perché è previsto l'intervento, l'unica che può intervenire è la Giorgis come presentatrice, se ha qualcosa da aggiungere alle obiezioni fatte.
No, niente da aggiungere.
Sì, volevo solo dire che secondo me non si è capito effettivamente. Io, nessuno ha parlato e demonizzato le associazioni pro vita. Abbiamo, sia io che anche la Serena Mariano, la consigliera, abbiamo detto, per carità, ben vengano, svolgono anche loro un'attività importante. Il problema non è i pro vita, infatti non è in discussione questo, il problema è la determina, e quindi che è stata presentata dalla sezione Marrone, che volutamente, e quello che io dico è che è stata anche una mossa sua politica, che ha strumentalizzato tra l'altro le associazioni, e poi si arriva a questo punto, no? A pensare che appunto le persone ce l'abbiano con le associazioni pro vita. Non è quello il discorso, le associazioni pro vita fanno loro, fanno giustamente, danno sostegno, e come si è detto, chi vuole, chi lo desidera, ha la possibilità di farsi sostenere dalle associazioni pro vita, ma così come da altri tipi di associazioni. Io dico ben venga l'associazionismo, dico, però all'interno dei consultori non ci devono essere, e la mossa dell'assessore Marrone è una mossa politica e ideologica, e che sta portando e sta strumentalizzando, e io posso anche l'associazione pro vita, sinceramente, di sentirmi strumentalizzata in questo modo non mi piacerebbe neanche, e quindi questo è il vero punto. Nessuno sta demonizzando le associazioni pro vita, e vorrei che fosse molto molto chiaro, ma di contro deve essere anche molto chiaro che la donna deve avere la possibilità di scelta, perché una volta che arriva all'interno del consultorio deve essere veramente libera da qualsiasi condizionamento, e quello è veramente per lei un momento straziante. Quindi le ha provate tutte, se vuole ha veramente la possibilità di essere sostenuta, però quando arriva a fare quella scelta, che ci piaccia o no, io dico viva la vita per sempre, però se una donna arriva a fare quella scelta deve essere libera di farla. Semplicemente questo.
Allora vediamo se l'assessore Petra Senesi può intervenire.
Sì, adesso ho riattivato il tablet. No, io ci tenevo anche a esprimere, appunto in quanto assessore donna, anche il mio parere. Io sono assolutamente favorevole a questa a questo ordine del giorno. Credo che siano davvero un po' forse state travisate le parole rispetto alle associazioni pro vita, ritengo anch'io che facciano un grandissimo lavoro, però credo che quello non sia il contesto e il momento giusto. Quello è un momento che deve essere neutro, dove la donna è davvero in un momento di grossa fragilità, e forse a volte anche dei condizionamenti rischiano di essere troppo pesanti per essere sopportati in quel momento. Il consultorio di per sé è uno spazio neutro ed è quello di cui ha bisogno la donna in quel momento, per cui sono assolutamente favorevole anch'io a questo ordine del giorno. Fossi stato un consigliere l'avrei firmato assolutamente, perché credo che quello non sia lo spazio e il momento giusto in cui e poi credo anch'io che questa sia stata una strumentalizzazione politica che non ha niente a che vedere con il benessere delle donne, ma sia stato una semplice strumentalizzazione, per cui sono assolutamente favorevole a questo ordine del giorno.
Allora mettiamo ai voti l'ordine del giorno. Prego, segretario
Ambrogio.
Favorevole.
Comina.
Favorevole.
Ferraro. Ferraro, non lo sento.
È andato a dormire, secondo me.
Assente. Cordasco.
Favorevole.
Giubergia.
Favorevole.
Rimbici.
Favorevole.
Portolese.
Favorevole.
Pressi.
Favorevole.
Castaldi.
Favorevole.
Lopreiato.
Favorevole.
Mariano.
Favorevole.
Portera.
Astenuto.
Giorgis.
Favorevole.
Delio. Assente al momento della votazione. Occelli.
Astenuto.
Racca.
Astenuto.
Rubiolo.
Astenuto.
Ordine del giorno approvato, grazie.
Bene, il consiglio termina qui. Buona notte a tutti.